Diventerà più pesante, non c'entra più la roba, c'è un altro più grosso.
L'Italia bisogna tenerla? Thank you.
spiegato e come necessariamente anche l'idea di dilungare un po' di una breve memoria anche per non occupare troppo tempo oggi qui, il danno più rilevante di tutto lì è quello derivante dal mandato elettrico. Immediatamente dopo il diritto è ovvio, sia le due coinquiline che amate di Meredith, Laura e Filomena, hanno inviato la richiesta. Pochi giorni dopo l'hanno inviata anche la partita della parte di Lucia, il suo parere di sequestrare una difesa che non è stato possibile non accettare, in legge giuridicamente ci sarebbe stato alcun argomento per non trattare questa richiesta dal momento che oggettivamente anche se per caso avendo rifiutato la signora non era in grado di adempiere le sue obbligazioni e di concedere il termine. Per quanto riguarda la liquidazione del danno, in questa sede io non posso fare altro che rimandarla al separato giudizio, dal momento che non abbiamo la minima idea di quale sarà questo danno, solo per avere fallito accenno ad oggi solamente la mancata percezione di canoni supera i 3.000 euro. A ciò si deve aggiungere i canoni futuri fino a quando non si sa quando la casa verrà sequestrata, nonché tutti i lavori per rendere nuovamente locabile la casa, ammesso che sarà mai locabile. Io, come avete detto, non chiedo danno non patrimoniale, danno all'immagine, anche se è ovvio che una casa è il danno di una casa che a livello mondiale ormai è nota come il bambino degli altri, come la casa del diritto, non si sa se e quando mai potrebbe essere. Io non sostanzialmente non ho altro da aggiungere, sì, questo volevo dire. Io ho partecipato all'esperienza preliminare senza aver letto assolutamente nulla di diverso delle indagini, anche per ragioni di fare ovviamente la signora di spese ulteriori, tuttavia da quello che ho sentito e dalla storia del pubblico ministero credo senz'altro che per quanto riguarda la storia sul Vecito e la Nox sussistano elementi sufficienti per disporre il giudizio e pertanto concludo in questo senso. Per quanto riguarda invece il giudizio abbreviato nel costume di Rudi Vigè, scritte che sono allegate da una brevissima memoria, poi il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Perugia, particolare la penale responsabilità dell'imputato Guerra dell'Udierna per il reato di giustizia, condannare il medesimo alla pena di legge, nonché a risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte civile Passanelli e Italia, danni da liquidarsi in separata sede. Condannare il risultato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile come da separata a noi, partente e
della signorina Amanda, che lo sapeva innocente, e lo proveremo per Douglas. L'immagine di Patrick in tutto il mondo, in tutto il globo, è stata associata all'immagine del violentatore, dell'assassino di questo efferato. Io ricordo, e mi permetto semplicemente questa breve sottolineatura, che nell'immediatezza del fatto, immediatamente c'è stata una convocazione da parte dell'illustre signor questore, che immediatamente ha dato atto del fatto che era stato trovato l'assassino e dunque il caso doveva ritenersi risolto. Ricordo a me stesso, ma immagino che nella memoria di tutti i presenti, le congratulazioni fatte dal signor sindaco per questa brillante operazione, e ricordo anche che a queste congratulazioni si sono associate anche quelle del presidente della regione, di questa nostra regione. Dunque, in maniera totale, globale, mondiale, la vita di Patrick e di Lumumba in un minuto è stata letteralmente distrutta e rovinata. È stata rovinata la sua immagine di padre, di marito e di uomo. Ne è stata totalmente azzerata la sua dignità, la sua reputazione, il suo onore. Dunque Patrick chiede attraverso questo suo dire anche un riscatto di tutto questo patrimonio etico, morale, di cui rivendica a pieno titolo l'ingiustizia e l'ingiustificata situazione di patimento creatasi per colpa esclusiva delle calunnie, dichiarazioni, calunniose dichiarazioni della signorina Amato. Questa era la prima premessa. La seconda, c'è un ritornello che è diventata, oserei dire, una barzelletta. La inutilizzabilità delle dichiarazioni della signorina Amanda sotto il profilo della denuncia, della notizia criminis. Sono diversi i profili che debbono essere tenuti in considerazione allorquando si esercita il diritto di difendere, che comporta anche il diritto di mentire. Altro è allorquando, oltre al diritto di mentire, si esercita, che non è più un diritto, l'accusare altri, l'esercitare e porre in essere un reato. La Cassazione da questo punto di vista è assolutamente lineare e io, con il suo permesso, con il suo consenso, voglio citare esclusivamente, ricordare a me stessa, la mamma di tutte queste univoche sentenze. La nullità dell'orazione del diritto di difesa di un interrogatorio in cui un indagato abbia mosso accuse calunniose a carico di un terzo preclude che nell'interrogatorio si tenga conto in quanto tale, ma non toglie validità ed efficacia l'atto per la parte per cui esso ha valore di denuncia di reato, se nel caso calunniosa, nei confronti del terzo estraneo. La nullità dell'atto come interrogatorio non può infatti sopprimere il dato storico della notizia criminis falsamente denunciata, essendo ius receptum il diritto dell'imputato di respingere da sé l'accusa e se nel caso di mentire non si estende fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti. Cassazione 94, che poi offrirò in giudizio. Ciò detto, intendo venire al cuore del problema. Chi è Amanda? Amanda, signor giudice, è una ragazza molto intelligente, molto curva e è assolutamente padrona dei suoi sentimenti, della sua emotività, della sua personalità. Rilascia una doppia dichiarazione, esattamente nella notte che ormai tutti conosciamo, una all'una e 45 e l'altra dinanzi al pubblico ministero dopo le ore 5. Che cosa ci dice, perdendo un'ulteriore occasione, Amanda, in data 18 ottobre? Mi sono permesso con grande attenzione di trascrivere le parti salienti, e questo è testuale. Ho nominato fabbriche in confusione. Questo è il leitmotiv di Anna. Ma è così. Amanda bugiarda, mentitrice, da sempre così qualificata. Non a caso nel Verbo di Dio si dà valore a ciò che dice Amanda dopo però averla già qualificata come soggetto particolarmente spregiudicato nel mentire ripetutamente agli organi interni. Allora, signor giudice, devo necessariamente riverificare a me stesso e a tutti se un soggetto stressato, scioccato, in grande confusione mentale, perché certamente non era fisica, era mentale, quindi in un momento in cui si è assolutamente privi di freddezza, di logicità, di razionalità, si può dire ciò che ha detto Amanda, sotto il profilo, ripeto, della denuncia calunniosa che pone in essere, ed è di una precisione, oserei dire, sconvolgente. Dice con grande intelligenza, e poi vedremo perché dice questo, esattamente, e lo rileggo, ripeto a me stesso per essere più preciso e non smentibile più possibile. Alle ore 20:30 ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patrick, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'è più e non sarei dovuto andare a lavorare. Primo. Secondo, ho risposto al messaggio dicendogli che ci saremmo visti subito. Terzo, quindi uscivo di casa, dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare. Innanzitutto, lei costruisce, e c'è una ragione ben precisa che spiegherò dopo, la sua ricostruzione di quella sera basandosi su un messaggio ricevuto da padre, che lei sapeva non essere conforme a ciò che diceva, lo sapeva benissimo. Ma lei dice l'esatto contrario. E dice, a seguito di quel messaggio, io ho risposto dicendogli, vediamoci subito. E colloca come orario le 20:30, l'immediatezza del fatto. Afferma. Ho incontrato Patrick che subito dopo presso il campetto di basket, piazza di mano. Con lui siamo andati a casa. Patrick ha fatto sesso con Meredith, sottolineatura, di cui era impavito. Ricordo confusamente che l'ha uccisa. È la ricostruzione ferrea, logica, inattaccabile, rispetto alla quale immediatamente gli organi inquirenti danno credito. Danno credito a un soggetto che già stimavano essere una mentitrice bugiarda, ma è talmente logica, una sequenza così ben concatenata, e oserei dire dal punto di vista della pittura tratteggiata con dei salienti passaggi, che nessuno poteva immaginare che su questo aspetto Manda mentisse. Manda induce immediatamente l'autorità giudiziaria in errore. Ma questa è la dichiarazione spontanea che fanno nel 45. Oserei dire che più interessante è quella del 545. Perché Amanda subito insiste, ero stressata, venivo quasi picchiata, dicevano che mi prospettavano 30 anni di galera. Dunque, sotto pressione, ho perso il lume della ragione. No. Non ha perso il nome della ragione, ce l'ha avuta con grande padronanza e è stata talmente padrona della situazione che la signorina Amanda ha colto immediatamente la manchevolezza di un passaggio fondamentale. e che ha risolto brillantemente. Cioè dire, lei capisce che qui non c'è suggerimento evidente, che siccome da giorni stava collaborando con la polizia, la domanda che necessariamente sul piano logico gli si sarebbe posta da parte di terzi era: ma come? Siamo qui tutti alla ricerca dell'assassino, tu sai chi è l'assassino e non ce l'hai detto subito? Domanda logicamente ineccepibile, che Amanda previene. E infatti alle 5.45 dice espressamente: ho molta paura di Patrick, il ragazzo africano proprietario del pub denominato Le Chicche di Cresta di Ares, ovvero lavoro salvariamente. Dunque, perché non ha nominato prima Patrick, che non lo ha nominato perché avendo paura ed essendo a piede libero, rischiando personalmente, non si è sentita, lo dice solo quando si trova con le garanzie dovute all'interno della questura. È una soluzione brillante che rivela una grande malizia, una malizia, così dire, squisitamente femminile. E il cerchio, signor giudice, è perfettamente concluso. È una denuncia, ripeto, inattaccabile, concatenata sul piano logico in maniera feroce, ferma. Tanto che nell'immediatezza del fatto, senza nemmeno sentirlo, Patrick viene immediatamente rilevato e incarcerato. Ma non si limita a questo la signorina Amanda. Ma la signorina Amanda, nell'immediatezza di queste dichiarazioni, chiede all'ispettrice Picard di poter usufruire per un suo manoscritto di fogli e scrive in quella stessa sera un memoriale. In questo memoriale, che è un memoriale a mio giudizio molto accurato, innanzitutto dal punto di vista grafico, dal punto di vista della punteggiatura, dal punto di vista di una manifestazione di una intelligenza certamente ben impostata e ben inquadrata. Dice: confermo le dichiarazioni fatte la scorsa notte riguardo gli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick. E subito dopo vedo Patrick come l'assassino. Non solo non ritratta, ma reitera le accuse. E comunque sia, mi permetto di sottolineare che avendole riconfermate, le dichiarazioni entrano in maniera integrale a far parte anche di questo memoriale, che provenendo spontaneamente, volontariamente, senza alcuna violazione di ogni minimo diritto di difesa, entrano integralmente, proprio come corpo del reato, in questo momento. C'è un ulteriore passaggio prima di arrivare all'interrogatorio, e il passaggio riguarda l'udienza del riesame. Perché la signorina Amanda si presenta e apprendo, perché non vi avevo ovviamente potuto assistere, leggendo il provvedimento del Tribunale del Riesame di fine novembre ad Appoliazione 13, che la signorina Amanda, dice il Tribunale, ha scritto una sorta di memoriale dove ha specificamente richiamato anche nel corso del tempo di riesame. Va all'esame, nel frattempo sono successe molte situazioni, e lo riconferma integralmente. E dopo un esame accurato, alla foliazione 21, il tribunale dell'esame dice: peccato che a tale memoriale la ragazza si sia riportato ancora all'udienza dell'esame. Io oggi aggiungo: peccato è l'udienza di 18, la signorina Amanda abbia insistito a dire ciò che ha. Allora, signor giudice, il quadro comincia a delinearsi. Le dichiarazioni ai fini della notizia di primis come denuncia sono tutte validi ed efficaci. Sono in ogni caso validi ed efficaci perché il memoriale, riassorbendole in quanto vi sono integralmente riprodotte e ritrascritte, la manda le fa proprie, le ribadisce all'udienza preliminare e non solo non le ritratta nell'interrogatorio del 17-12, ma nell'interrogatorio del 17-12 ne svela definitivamente il significato. Come aveva definito padre? Alle 1:45 del 5 di novembre definisce Patrick come un soggetto, ben descrivendolo, di cui ha paura. Ma allora quando all'inizio dell'interrogatorio del 17 novembre, in assoluta tranquillità, inizia il pubblico ministero a formulare le sue domande, alla colazione 21 c'è un passaggio illuminato. Il pubblico ministero senta: ma lei andava d'accordo con Lumumba? Sì, pubblico ministero, non vi erano problemi tra voi? No, no, andavamo d'accordo. Pubblico ministero, senta, Lumumba è recidile, cioè si innervosiva facilmente, era nervoso? No, è un ragazzo rilassato, tranquillo. Lei dice esattamente la verità in sede di verbale dopo aver pesantemente mentito a suffragio, a coronamento di ciò che aveva detto la mattina del 5 novembre. Di fatto, ho paura. Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, io potrei già ritenere che ciò che ho esposto, ciò che è stato detto, perché ciò che documentalmente e esame gli atti di questo giudizio sia più che sufficiente per richiedere che la signora a quello che mi trasmetta il capo ecco, perché ovviamente è solo il capo ecco, sarei migliore, riguarda il mio giudizio. Ma c'è un punto sul quale non solo non voglio sottrarmi, ma ritengo di averlo più. Perché Amanda spende il nome di padre? Questo è stato un tormentone che in realtà ha sciolto Amanda stessa. Prego. Sul volo sul più di questo interrogatorio che sarà oggetto di una puntuale disamina da parte dell'illustre signor pubblico ministro. Ma alla foliazione 93 sottolineo il seguente passaggio. Knox, ero sotto stress, avevo paura, erano passate tante ore ed ero in piena notte e mi stavo dicendo che ero colpevole. Alla foliazione 94 la polizia mi diceva: sappiamo che eri in quella casa, sappiamo che eri in casa, e un attimo prima che io facessi il nome di padre qualcuno mi aveva mostrato il messaggio. Un attimo prima che io facessi il nome di padre che qualcuno mi ha mostrato il messaggio. Amanda già aveva meditato ciò che avrebbe dovuto dire, ma Amanda coglie in maniera disperata un'occasione incredibile e coglie l'occasione in quel messaggio semplicemente che gli viene dimostrato che era del tutto irrilevante e insignificante di accusare padre. accusa è la chiave di volta per capire in questo processo il ruolo che hanno. Perché vede, signor giudice, in questa risposta, se nel dire con grande intelligenza ho paura di Patrick che risolve il problema del perché non ha speso il nome di Patrick prima, con questo dire, brillantemente e oserei dire perfidamente, risolve un altro delicato problema in termini diabolici. Perché? Perché lei lo sa benissimo che Patrick non c'entra nulla. Conosce il testo del messaggio, quella sera non lo ha visto, dunque lei sa. E dice l'esatto opposto di ciò che sa. In una sequenza logica studiata. È una lezione studiata. Ma perché Patrick? Perché un innocente? Intanto nell'immaginario collettivo è nero. Ma a parte questo aspetto che avrebbe certamente fatto sul piano dell'impatto una presa incredibile con i mass media, è il problema dell'innocenza che determina Amanda a questo passo. Perché vede, signor giudice, in quel momento, come ieri abbiamo sentito dalle parole del pubblico ministero, nella galassia di questa inchiesta, Rudy Ghedè non esisteva. Se si accusa un innocente, sapendolo tanto, e sapendo che, e questo lo chiedo a me stesso, prima di tutto, che di fronte a un'accusa così pesante, a un macigno di questa portata, avrebbe dovuto impiegare, se poi tutto fosse andato bene, mesi per dimostrare la sua innocenza, si realizzava un doppio obiettivo, che a seguito di un'indagine sviata, a seguito di un depistaggio ben riuscito, dopo mesi il caso sarebbe stato irrisolto. E perché, signor giudice, sarebbe stato irrisolto? Perché, attenzione, a Rudy non si arriva perché arriva la confidenza, perché su Rudy c'è la soffiata, perché su Rudy c'è il tizio che dichiara la partecipazione di Rudy. No, e lo dico esclusivamente come dato storico. Ci si arriva grazie al lavoro della scientifica, perché l'impronta palmare sul sangue che si trova sul cuscino sotto la vittima apparteneva a Rudy. E perché si arriva a Rudy? Si arriva a Rudy perché Rudy era sferato. Ed è ciò che non poteva sapere Amanda. Amanda ha una conoscenza superficiale, non è un'intima di Rudy, perlomeno da quello che è emerso dalle carte superficiali, dalle carte processuali. Il suo senso di ricerca dell'impunità è coperto ironicamente da un atteggiamento processuale che tende ad ingannare l'autorità giudiziaria. Non a caso Cacugna viene, me lo sono andato a riguardare per mia scienza, dal latino Caldi, che si trova nelle 12 tavole come reperto citato da Lucilio, ripreso da Virgilio, e significa letteralmente trarre un inganno. Il trarre un inganno su questo punto l'autorità giudiziaria è funzionale alla ricerca dell'impunità. Ma se dopo mesi, se ad esempio lui, nel frattempo scappato, non fosse stato rintracciato per il fatto che essendo schedato è stata possibile l'identificazione palmare, io mi dico e chiedo a me stesso quanto tempo questa difesa avrebbe dovuto impiegare, che alla fine ci sarebbe riuscita per dimostrare l'innocenza di padre. Ma alla fine, quante macerie ci sarebbero restate in questo processo? Questo è un atteggiamento non ingenuo, non confuso, non stressato, è diabolico, è un atteggiamento di grande intelligenza, perché l'intelligenza non ha soltanto un valore positivo, ma anche il risvolto dell'aspetto negativo, è un'arma a doppio taglio. Certamente c'è un'intelligenza anche nella perpetrazione del male. In questo aspetto è significativo un altro atteggiamento del male. Amanda non ha mai trattato in maniera esplicita, espressa. È stata ambivalente nel ritorno a casa da Raffaele, ma non ha mai ritrattato esplicitamente la posizione su padre. Questo intanto dimostra un aspetto, che Amanda è certamente una ragazza di assoluta freddezza e che dimostra una grande padronanza di se stessa. L'altro aspetto che mi preme sottolineare e che io riprendo da un passaggio del Tribunale dell'Esame è che Amanda non solo non dimostra alcun atteggiamento pietistico nei confronti del male operato posto in essere nei confronti di padre, ma come dice il Tribunale dell'Esame non ha mai palesato un concreto dolore per la tragica perdita della vita. Dunque, signor giudice, per riassumere, e vado in conclusione, Amanda commette la calunnia perché effettivamente Amanda, nell'accusare Patrick, sapendolo innocente, intende conseguire l'impunità. E oserei dire che la costruzione di questo quadro è una costruzione di una logicità incredibile. Una notizia criminis, una denuncia razionale, dove tutti i passaggi sono logicamente incastrati come anelli di una stessa catena e sotto il profilo soggettivo il tutto è finalizzato a far sì che gli organi inquirenti ovviamente concentrino sotto un soggetto innocente le loro attenzioni. E dunque, di fronte ad un quadro del genere, in conclusione, che cosa dire, signor giudice? Che a questo difensore ero stato per un lungo periodo di tempo la necessità di dover sciogliere il dubbio all'inizio. Ma quand'è che Amanda dice la verità? Dopo quello che ho detto, mi sembra che la mia conclusione sia inevitabile. Dice la verità esattamente quando colloca se stessa nella casa degli orrori. In quel momento Amanda, coinvolgendo se stessa indipendentemente, anche dalla posizione di Patrick, perché Patrick è strumentale all'impunità, ma nel suo modo di essere, per quello come l'ho descritta, collocando se stessa, lei confessa questo fatto. Lei confessa di esserci stata. Non compete, ovviamente, a questo difensore sottolineare il ruolo che ha avuto all'interno della casa, ma certamente in questa confessione c'è l'essenza del processo. Amanda Knox c'era. Sa che cosa è avvenuto e in quel preciso contesto, questa è la piccola sfumatura che mi è dovuta, a sostegno di ciò che dicevo, lei si ritaglia tra l'altro il ruolo della testa. Perché lei dice alle 5:45 ad un certo punto ho sentito delle grida di Mary e io spaventata mi sono tappata le orecchie. Si rannicchia, è nella cucina Patrick fa sesso in un'altra stanza, confusamente sente che Patrick la uccide. Il ritagliarsi questo ruolo, dove fortunatamente gli inquirenti non attoccano, tra virgolette, determina esattamente la controprova di ciò che dicevo. Secondo Amanda, in questa visione cattolica, l'unico assassino è un innocente, che con pena, con sofferenza, con un grande dolore, prima o poi, o mesi o anni, riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Ma nell'aver tratto intelligentemente, perfidamente, astutamente, volpinamente in inganno l'autorità giudiziaria, il caso resterà irrisolto. E nella non soluzione del caso scatta l'impunità. Questo non è un quadro che delinea una persona ingenua, una persona stressata, una persona, un soggetto scioccato, uno che parla tanto per parlare, perché qualcuno gli suggerisce, no. È esattamente la versione dei fatti che viene costruita da un soggetto che i fatti li merita e che ha necessità. Dico, trovare una via di fuga è di chi sta cercando l'impunità. Se non fosse stato schedato, io credo ragionevolmente che questo quadro, mi auguro di no, ma non era improbabile che questo quadro avrebbe avuto grande successo sotto il profilo della sua non solo esecuzione ma anche realizzazione. Dunque tutti i profili del reato di calunnia sono a giudizio di questo difensore sufficientemente provati. Non riesco a trovare elementi che depongano in termini diversi nei confronti della signorina Amanda. E dunque io credo di dover necessariamente condividere le richieste da questo angolo visuale del pubblico ministero di un rinvio a giudizio anche per il capo perché vede, signor giudice, questo difensore reputa che ciò dovrebbe avvenire anche in un quadro di grande esemplarità. Perché il punto è, non è nessuno troppo carino. Proteggiamo bene. Un mare di disastri costei ha fatto al mio assistito. E tuttora in maniera pervicace, oserei dire inqualificabile, perché anche nel giudizio ha perso un'ulteriore occasione. Non solo continua ad avere un atteggiamento inqualificabile, ma ciò che è più grave è che non viene manifestato un sentimento di ravvedimento peloso né di reale e puntuale pentimento. Per quanto concerne il memoriale, signor giudice, io a conforto della mia lettura mi sento suffragato da quanto ebbe a dire in data 15-15-08 il giudice dell'indagine preliminare rigettando un'istanza di revoca delle misure cautelari alla difesa della signorina Amanda alla curiazione 4, dove diceva un'ultima osservazione si intende fare in merito al memoriale, il cui contenuto appare essere molto curato e certamente non il frutto di un delirio fantastico immaginato. Amanda Knox dovrà rispondere in toto del suo comportamento, deve rispondere in pieno della sua condotta e questo difensore si sente intimamente convinto della richiesta di rinvio a giudizio che abbia espletato e che ribadisce. Grazie. Prego.
pare che io non sia le lesioni sono state portate da Meredith, e poi l'altra parte ovviamente ha fatto dentro le parti civili e invece le lesioni riportate da Meredith sono invece tantissime, sono 40, questo lo dice il professor Cingolani, non sbaglio, a pagina 35 della sua relazione. Quello che mi pare sottolineare è che tutte queste lesioni, diciamo, noi tendiamo a dimenticarcele, nel senso che quando si parla delle lesioni di Meredith, tutti quanti sostanzialmente facciamo riferimento alle due lesioni principali, ovvero sia alle lesioni sul lato sinistro del collo e alle lesioni sul lato destro. In realtà, credo che tutte meritino una doverosa attenzione, proprio per far capire quello che sostanzialmente è successo in giorni più meriti della medicina. Partendo invece dall'alto, se mi permette il termine, si sconta una prima lesione che è la mancia sinistra della vittima, per poi scendere alle due lesioni principali, appunto sul collo, sempre sul lato sinistro, e la lesione sul lato destro. Ugualmente abbiamo però delle lesioni anche di carattere timonico, delle chimosi, sulla parte sempre alta del collo, in particolare sul lato destro, e sulla parte medio-alta sul lato sinistro, dove ci sono anche appunto le lesioni da arma, da punto e da tanto. Ora, intanto consideriamo queste lesioni che noi abbiamo definito importanti, ovvero sia le due lesioni sul lato sinistro, con quella sul lato destro, sono tutte sicuramente causate da un'arma, da punto e da taglio, che è stata appunto riscontrata con un'arma molto niente. Quindi sono tutte riconducibili alla stessa arma. Su questo poi il giudice non era dopo, perché fa analizzare la possibilità o meno del coltello o oggetto di sequestro con queste lesioni. Se si considerano poi, scendendo diciamo lungo il corpo della ragazza, abbiamo diversi chimosi sul lato destro, sul braccio e sull'avambraccio destro. È importante che due lesioni sulla mano destra di Meredith, una sul palmo della mano e una sul pollice. Queste lesioni sono importanti, dice, perché sono proprio le lesioni che Meredith si è procurata nel tentare di difendersi dal coltello che gli veniva puntato sul lato sinistro del collo. Ed è un gesto spontaneo che avrebbe chiunque, perché nel momento se si è a qualcuno e si punta un coltello alla gola, provi a difendersi, provi a allontanarsi, e come lo fai? Con la mano aperta, ed è proprio con la mano aperta che si produce una lesione sul pollice e sul palmo della mano destra. Poi la ragazza ovviamente viene afferrata, a mio avviso, sempre sul braccio destro, perché lei si stava cercando di difendere, e quindi da lì le chimosi sul braccio e sul braccio destro, che viene riportato praticamente, viene allontanato da chi si trovava sul lato destro della persona. Poi ci dicevamo delle lesioni, anche se sicuramente non sono state di minore importanza, sulla schiena della ragazza. Abbiamo delle lesioni sulla coscia sinistra, che è quello che ho. E poi non bisogna dimenticarsi, anche su questo è stato oggetto di ampio dibattito da parte dell'osservatorio, le lesioni, o meglio dire, diciamo, la zona estimotica che è stata riscontrata nella zona praticamente genito anale sulla persona di Meredith. Ora, parlando proprio da questo, qualcuno mi torna indietro, a me preme sottolineare alcuni aspetti. Allora, innanzitutto, i primi due medici che vedono questa ragazza, ovvero sia il dottor Lanni, che è sicuramente solo un medico legale, però è un medico legale, e poi il dottor Enfoco, mi pare che si chiami, non so se ho sbagliato la pronuncia, non è questo, che è un ginecologo, quindi comunque un esperto, rivelano all'interno di quella che è la fascia interna della zona del piccolo lato, una zona etimotica di comune fioracere. Ora, su questa diciamo teorica etimosi, o comunque, se non si vuole chiamare etimosi, perché comunque se dice il trovatore, sono sviluppato in modo estremamente ampio l'argomento, consideriamola pure una confusione, c'è molto da dire, cioè, c'è molto da dire perché, innanzitutto perché è la posizione in cui questa etimosi, o comunque questa confusione viene rilevata precisamente tra le ore 7 e le ore 9, allora si deve considerare appunto il quadrante dell'orologio. Il professor Marchioni, nella sua conferenza tecnica, quindi nella conferenza che poi agli atti ovviamente, a pagina 23, se non sbaglio, viene a specificare di che cosa si tratta. Dice, sono delle micro lesioni di un millimetro circa, diciamo, ciascuna, tutte posizionate in una zona che non è più grande di una moneta da 5 centesimi. Quindi dice 3.0, sì, l'esame istologico che sono quelli che preso sulla ragazza non ha probabilmente permesso di verificare in modo certo se si trattasse o meno di un'estrosi. Certo è che in quella zona, in una ragazza così giovane, una contusione, o comunque appunto questa zona di tumore di colore violato, non ci doveva essere. Non ci doveva essere che si ha in presenza di un rapporto sessuale consistente. E infatti, sul punto, la dottoressa Prime, in modo estremamente chiaro, ugualmente ci spiega quali sono le zone dove eventualmente si vengono a verificare o comunque a riscontrare le lesioni. E anche la dottoressa Prime, seppur allargando un po' il campo, si parla di una zona che è compresa tra le ore 3 e le ore 9, diciamo, di un eventuale quadrante dell'orologio. In questa zona, e poi spero quella dove il dottor Lalli e il ginecologo, quindi tu, la prima battuta, hanno riscontrato questi, diciamo, ecchimosi, è dove appunto si viene a trovare. Ora, quello che vorrei sottolineare è che se si parlasse di un rapporto sessuale di natura non violenta e quindi non in contesto della ragazza, questo, diciamo, segno non ci sarebbe, non ci sarebbe, perché ci sarebbe stata quella che è definita la naturale purificazione della donna. Il fatto che non ci sia stata questa lubrificazione, e qui insomma, non sono i dubbi che sono profondi, ce lo dicono i preferiti del GIP e del centro lavoro, ce lo dice il dottor Lalli nella sua consulenza diciamo, conclusiva, nella sua medica conclusiva, ce lo dice il professor Marchioni, che comunque ce ne voglio, quindi comunque esperto in materia. Se ci fosse stata la lubrificazione della ragazza, ovviamente questa contusione non ci sarebbe stata. Quindi questo è a dimostrazione del fatto che l'ecchimosi o comunque la contusione riscontrata all'interno di questa delle piccole labbra di Meredith è sicuramente emblematica di una relazione sessuale non desiderata, non voluta. Collegato ovviamente a queste diciamo, lesioni, chiamavamo qui, c'è il giudizio ovviamente delle lesioni sulla voce sulla sinistra. E anche queste hanno poi la loro importanza. Anche su questo la dottoressa Prime ci ha messo una mente chiara. Ha detto sono tipiche di chi viene ferrato con violenza, di chi viene costretto a un rapporto sessuale non voluto, sono tipiche di una, addirittura la dottoressa Prime ci dice proprio che sono a pagina 77 della trasmissione del cliente centro lavoro, ci dice proprio espressamente, sono tipiche o di un reato di violenza sessuale o di un omicidio quindi ci viene a qualificare sostanzialmente i due, cioè due dei reati che vengono oggi poi contestati a tutti i circondari. La dottoressa Prime, per la verità, ci dice molto di più, perché a pagina 66-77, sempre delle trascrizioni del presente centro probatorio, ci viene a specificare che qualora anche non si volesse considerare il segno riscontrato sulla ragazza un ecchimosi o comunque una confusione, non è importante. Non è importante perché nel 70%, che è un altissimo percentuale, delle donne che subiscono una violenza sessuale non si considerano. Quindi, quando anche si volesse, diciamo, sposare la tesi, chi non considera questo segno una lesione, comunque non è rilevante. Non è rilevante perché la violenza sessuale comunque c'è stata. E la dottoressa ce lo dice, c'è stata perché? Perché si guarda quello che è un aspetto generale, chi cosa si guarda? Si guardano tutte le molteplici lesioni che la ragazza ha sul corpo, coscia sinistra, gamba sinistra, braccia, e poi da lì, vabbè, la dottoressa Prime su questo non è ovviamente una posso riferire, ma noi sappiamo poi quelli che sono ulteriori elementi da cui si presume la violenza sessuale e comunque tutti i reati oggi contestati. Tornando subito a quelle che sono le lesioni più importanti, diciamo, ovviamente è stato oggetto di grande dibattito la compatibilità o meno del coltello interessato con queste lesioni. Sul punto i presidi nell'affermare la non incompatibilità del coltello ci specificano anche, perché hanno parlato di una semplice non incompatibilità, parlano di non incompatibilità, come dice il dottor Cingolani, perché loro devono essere cauti nell'esperienza del giudizio, devono essere estremamente obiettivi, quindi non possono in sostanza darci una definizione eccessiva. Questa non incompatibilità però secondo me può essere tranquillamente trattata in una compatibilità del coltello, senza il seguente, con quelle che sono le lesioni riportate. Il problema invece per me è quello, cioè portare la riconducibilità delle lesioni proprio a quella radice. Poi abbiamo sostanzialmente due lesioni rimaste sul lato sinistro. La prima lesione, la più grossa, è lunga 8 cm ed è profonda 8 cm. La seconda lesione, subito sotto, è lunga 1 cm e mezzo, è larga subito 1 cm e mezzo ed è profonda 2 cm. Ora, il problema che avete posto qual è? Qual è la mia opinione? La prima, saranno nel coltello, oggetto di sequestro, è lunga 17 cm e mezzo. Come mai allora il centrale della ferita è solamente 8 cm? Ecco, sul punto, a pagina 32, 33 e seguenti, quelli che sono appunto le trascrizioni dell'udienza del studente probatorio, i periti, però con consulenti, non da soli, si sono ampiamente a spiegare come che tranquillamente ci possa essere questa comodità. La comodità è pacifica. Perché? Perché dice, non è scritto da nessuna parte che la lama sia stata affondata sostanzialmente più in fondo. Per vari motivi, può essere stato lo stesso aggressore che ha trattenuto la mano, quindi può essere stata regata l'arma, può essere stata la ragazza che ha fatto un movimento che a mio avviso è la cosa più plausibile. E la cosa più plausibile perché? Perché Meredith, nel momento stesso in cui si trovava quella posizione, che poi analizzerò successivamente, nel momento stesso in cui aveva le mani bloccate, da una parte è pacifica la presenza di Rudigeri che tratteneva il polso sinistro della ragazza e quindi la utilizzava sulla sinistra, ma anche il lato destro, giudice, perché ci sono le chimosi, cioè su quello che sono stati chiari, diciamo, i consulenti e anche quelli, sono tipici di chi viene trattenuto con forza, contro la sua volontà. Quindi non è che continua a muovere Meredith, solo il collo perché seppur in una posizione particolare, però lo si muove e sicuramente nel momento in cui è stato infilato il collo nella gola della ragazza, lei istinto si è mossa cercando di liberarsi e ciò ha impedito probabilmente che la lama venisse infilata fino in fondo. La seconda lesione, quella che vi dovete considerare più piccola, è secondo me forse più importante ancora. Perché? Perché proprio nel misurare, che erano stati feriti e lo dicono essere sufficiente probatorio, nel misurare quello che è il tramite di 2 cm, vedono chiaramente che quel coltello lì, a 2 cm dalla punta, ha precisamente una larghezza di 1 cm e mezzo, che è la misura della ferita di mezzo. Quindi, sul punto tu dice, ripeto, quello che mi viene a sottolineare è che alla fine anche il consulente di pace, il professor Torre, riesce parzialmente a rispondere al milione, perché è vero, prima prova con la famosa spugna a simulare questa cosa, diciamo, di coltellata. È vero anche però che di fronte alle osservazioni dei vari periti, ossia del professor Cingolani e del professor Maglioni, si trova costretto ad ammettere in effetti, il movimento della ragazza può essere da solo sufficiente aver determinato l'istituzione della corsa del coltello. È vero che non ci sono state nel collo, ma ripeto, il movimento della ragazza è stato da solo sufficiente. La dottoressa Aprile, nel discutere con il dottor Torre su quanti movimenti fossero necessari o meno perché si potesse verificare questa interruzione della corsa del coltello, dice ne bastano due movimenti, e due movimenti vengono fatti dalla vittima in un secondo, nel momento stesso in cui, essendo mobilizzata nel cercare ovviamente di difendersi a modo suo, gira il collo, e due movimenti sono fatti in un secondo, dice, non è che ci vuole poi tanto tempo per compiere. L'altro problema che si pone sempre in relazione a questo coltello qual è? La famosa rivelazione, chiamiamola così, di una sorta di micro lesioni lungo la ferita. Cioè, queste micro lesioni potrebbero far pensare che quello non è stato utilizzato, che la lama di quel coltello potrebbe non essere compatibile con quello che si vede, diciamo, sulla parte male della lama di quel coltello. Ma anche su questo, tutti alla fine concordano nel dire bastano i movimenti della ragazza per aver determinato quello che il professor Torre definisce un maculamento della lesione, un maculamento della ferita. Il professor Torre sul punto è estremamente preciso, parla di maculamento. Maculamento appunto che è dato, il professor Magliocchi ce lo dice con modo chiaro a pagina 40, alcune trascrizioni, quando dice perché vogliamo andare a cercare esattamente un'arma diversa? Io non me la so spiegata la presenza di tutte queste micro regioni lungo la marina, me la so spiegata bene, me la so spiegata appunto con il movimento della ragazza. E allora perché cercare un'arma diversa? Ma quella, cos'è quella? Il fatto che poi, il coltello sia quello, trova maggior riscontro di quella che fa l'analisi da parte della scientifica, e a partire dal dottoressa Stefano Viterone, che ovviamente non so ripetere tutto quello che è stato abbondantemente detto, che cosa fa? Trova il DNA di Amanda su quello che è il manico, diciamo, del coltello, il DNA della vittima sulla punta, o comunque le vicinanze della punta del coltello. E tra l'altro lui dice, torna, torna perché? Proprio perché il coltello ha stato inviato tutto nel collo della ragazza, il DNA viene trovato nella parte più vicina alla punta. Nonostante cose che hanno fatto, nonostante tutte le emissioni accortiette che sono state utilizzate. Ora, l'altro giorno abbiamo sentito il pubblico ministero che ha sostanzialmente ricostruito o descritto quella che è la scena sostanzialmente del delitto. Io vorrei sottolineare che il pubblico ministero, la pubblica accusa, non ha sostanzialmente evidenziato o rappresentato una scena fantasiosa. La scena rappresentata dal pubblico ministero torna con tutta una serie di elementi che sono ammiati. Allora, innanzitutto partiamo da quella che è la posizione della vittima. La posizione della vittima è sicuramente in ginocchio davanti all'armadio. E questo non lo dice il pubblico ministero, appunto, per motivi suoi, per fantasia. Lo dice il dottor Samana nella sua relazione, quando ci viene a descrivere sostanzialmente le tre, perché descrive ben tre, ipotetiche soluzioni, diciamo così, tante le quali, in base a quelle che sono, le tracce di sangue rinvenute sia sull'armadio, sia in atto di sangue, si presume fosse essere la vittima. Il dottor Samana dice, delle tre ipotesi che io faccio, sicuramente la più plausibile è la terza. E la terza qual è? La ragazza è in ginocchio davanti all'armadio. Il suo attenzione dove si trova? Il suo attenzione si trova sul lato sinistro, in una posizione un po' retrostante rispetto a quella della vittima. Allora giudice, il pubblico ministero sostanzialmente cosa ci rappresenta? Ci rappresenta quella che è la corretta posizione della vittima con i suoi aggressori. Io parlo di aggressori, dice, perché, come ho detto all'inizio della discussione, le lesioni riscontrate sulle aree di specie sono ben 43. 43 lesioni non sono poche, seppur di varia natura, seppur tutte non con la stessa importanza, seppur appunto alcune di natura etimologica, che risulta da vivere alcune persone rilevanti. 43 lesioni con, tra l'altro, una pacifica violenza sessuale, perché la violenza sessuale è pacifica. Lo dice il dottor Sabine, lo dice il dottor Barbi, lo dice il professor Marchionni, proprio tutti quelli che sono tutti i dati che vengono a indicare la consumazione di questo reato, ovviamente presuppone la presenza di più persone coinvolte nello stesso momento nel commettere i reati o contestati. E allora giudice, ripercorriamo un po' quello che ha detto il pubblico ministero. Mary Spence si trova appunto in ginocchio davanti all'armadio. Rudy Gale si trova dietro di lei, si trova dietro di lei e afferrando con violenza il polso sinistro della ragazza, e da lì il DNA sulla famosa sinistra che è un oggetto di discussione, la trattiene mentre cerca con la mano destra di generare o manualmente o gentilmente la vittima. Sul fatto che non ci sia stata penetrazione del cane o meno, io credo che bisogna rinnovare ancora una volta, se ne c'è da rinnovare ancora una volta, quella è stata la considerazione della dottoressa Fino. La dottoressa Fino cosa ci dice? È vero, sono stati fatti quattro tamponi, di cui due analisi ordinali. In nessuno di questi quattro tamponi è stata rivelata la presenza di sperma. Ma ciò non toglie che ci sia stato comunque un tentativo anche di penetrazione genitale. E la penetrazione genitale non dà necessariamente tutti per giudice la presenza di sperma, può essere stata presentata e non riuscita, ci può essere stata una presentazione senza eiaculazione, ci sono mille varianti che si devono considerare. Certo è che il DNA di Rudy Gale è stato comunque rinvenuto solo dei tamponi vaginali e quindi Rudy Gale era sicuramente presente lì. Nel momento in cui me trovava in questa posizione, abbiamo detto, mi avviso, insomma, ripeto, è stato ripagato da tutta una serie di elementi comunque presenti nel agli atti, chi teneva il coltello, ovvero sia sicuramente Amanda, perché il suo DNA è sul manico del coltello, si trovava, così come anche dice il dottor Camara nella sua relazione, sicuramente sul lato sinistro, sul lato posteriore sinistro della donna. E torna perché ripeto, lei ha fatto anche tentato di difendere, ha tentato di difendersi dal coltello che veniva puntato alla gola. Alza la mano, cerca di allontanare il coltello, che comunque è stata una che alza la mano, non può fare diversamente, cerca di allontanare il coltello e si ferisce. La mano di Nelson, il braccio di Nelson, a quel punto viene preso da chi si trova sul lato destro. Si trova sul lato destro, la partiene, la ferma, la mobilizza. Di nuovo, diciamo, un ruolo importante, sicuramente proprio per poter rappresentare tutti e tre gli imputati, è sicuramente il famoso reggiseno, che appunto è stato redattato per tutti i momenti diversi, sul quale viene rilevata la presenza di tutte le DNA, sia di Rudy che di Tedesco. Entrambi i ragazzi si trovano lì, entrambi i ragazzi contribuiscono a sostanzialmente a commettere tutti i reati utilizzati, chi strappando il reggiseno da una parte, chi probabilmente tagliandolo dall'altra. Quindi in sostanza tutti sono lì. E su questo direi non ci sono tante quelle che ho detto che sono dei grossi dubbi. Ora, sicuramente è necessario anche considerare un'ulteriore cosa, perché mi piace sempre il coltello che si deve stare. Il coltello non deve stare, cioè è stato trovato, è stato repertato in una tavola da camicia, è vero. Sul fatto che ci possa essere stata contaminazione o degradazione di quello che poi viene anche ritrovato, la risposta del favore è stata assolutamente chiara. Ci ha spiegato della degradazione, ci ha spiegato come avviene, ci ha spiegato se c'è degradazione, ovviamente noi non troviamo niente, cioè non riusciamo a identificare il DNA di nessuna persona. Ci ha poi spiegato anche come avviene la contaminazione. In sostanza la contaminazione si ha se c'è lo stesso contatto di volontà del tempo e anche dell'intensità con DNA di una determinata persona. Questo può essere. Ora, nella camera da camicia, non ricordo male, in cui è stato repertato il coltello trovato a casa di sollecito, non vedo come ci dovesse essere il DNA di Meredith e di Amanda. Perché una camera da camicia, comunque presa per tutto e fortuna, all'interno della casa di un'altra persona, al limite tu dice un po' dal limite, anche se io non so bene come ci poteva essere forse il DNA di Sollecito, perché la tavola da camicia era sicuramente la sua, ma che la tavola da camicia ci dovesse essere il DNA di Meredith che fa trovato sulla punta del coltello, o meglio la vicinanza della punta del coltello, a me fare il verosimile. Ovviamente lo stesso discorso della contaminazione e della degradazione va fatta in relazione a famosi ganchetti del reggiseno che sono stati dove sono trovati gli elementi. Più volte c'è stato un tentativo di far pensare che tanto il fatto che questo pezzettino di stoffa con due ganchetti sono rimasti appoggiati con il movimento della stanza della ragazza per un periodo superiore, circa di 45 giorni, 47 di una decisione, potrebbe aver determinato una contaminazione di quella che poi è stata è considerata una delle prove del fatto di cui oggi stiamo parlando. Se di contaminazione doveva parlare, ovviamente anche qui, nello spettacolo è chiaro, la casa era casomai piena, proprio perché c'era proprio il battaglio da Francia, a Calzari, del sangue di Meredith. Quindi, se di contaminazione doveva parlare, casomai doveva trovare anche lì il DNA di Meredith, non il DNA di Sollecito. Il DNA di Sollecito non c'era di far fare. Il DNA di Sollecito c'è perché nel momento in cui Meredith viene ammazzata, lui è lì insieme a lui, insieme alla Amanda, diciamo, usa violenza nei confronti della vittima, violenza sessuale e violenza fisica, nel vero senso della parola. Viene strappato il reggiseno, viene preso, viene trattenuto con forza da parte di Sollecito, probabilmente quando viene tagliato, viene tagliato con un coltello, con un altro coltello. Non ci dimentichiamo il giudice che se è pur vero che le tre coltelli che sono stati, diciamo, sequestrati, solo uno è compatibile con le presenzioni principali, perché si parla di un'arma da fonte da sangue o morta da niente, è anche vero che ci possono essere altri coltelli che non sono trovati. Lo stesso Rudighede va a dire con il coltello, Rudighede non sappiamo se quella sera avesse un attimo, un treno, con il quale siamo tagliato indietro, sulla parte dietro del cestino della ragazza. Non sappiamo se non utilizziamo per fare eventualmente anche altro delle visualizzazioni che sono state riscontrate. Certo è che erano tutti e tre lì e ognuno ha avuto un ruolo rispettivo. Un ruolo specificamente legato alla posizione della vittima e alla presenza della volontà di lei. Io credo invece che sia sulle lesioni non ci sia altro da aggiungere. La lesione sulla vostra sinistra, la lesione sulla vostra sinistra è sicuramente una lesione importante, non solo perché quanto se ne ha da poter capire è emblematica della violenza sessuale. Quindi consideriamo pure la lesione all'interno del medico dell'anno, consideriamo che sia lesione sinistra o che lesione, consideriamo che possa essere una violenza sessuale senza lesione, sicuramente, dice la dottoressa Pile, andiamo a cercare ulteriori elementi. Quali sono questi ulteriori elementi? Le chimose sulla vostra sinistra. Lui, proprio per la posizione in cui si trova, ovvero è pieno la ragazza, per tentare, comunque che poi come diciamo, per penetrare la ragazza, sia che avvenga manualmente, sia che avvenga direttamente, cosa fa? Se la stellata la mia mano, e proprio perché ha la mano sinistra impegnata nel trattenere il polso della stessa sinistra, ha solo la mano destra. Quando la persona davanti e devo cercare di afferrarla con le gambe per divaricare le gambe di questa persona, ovviamente uso la mano destra sulla coscia sinistra, perché anche questo è un gesto istintivo, come è stato istintivo che il gesto di Mary nel tentare di difendersi dal coltello che veniva soltanto da gola. Quindi i lividi collettivi che si vogliono sulla coscia sinistra e sulla gamba sinistra di Mary non sono uguali, sono proprio tipici del momento in cui nel tentare di violentare la ragazza, sicuramente non voleva, non consentiva questo rapporto sessuale, afferra la ragazza con la mano destra e cerca di, riesce a divaricare le gambe spostando la coscia sinistra. Questo senso dice chiaro. Sul giudice sono due parole, su quelli che poi sono proprio la presenza, così come è stata descritta dal pubblico ministero, che diciamo è per me per forza dei tre imputati sulla scena del delitto è suffragata da tutta una serie di reperti ovviamente studiati dalla scientifica. Io li ripercorro solamente in giudice. Allora abbiamo detto il coltello è sicuramente quello, è quello che avrebbe dovuto avere motivi, compatibilità con la lesione, con le lesioni e presenza del DNA sul manico di Amanda e della vittima sulla bocca. La felpa giudice, ripeto, è chiaro, non era tenuta, non era tenuta con forza e con violenza, lì il DNA di lui sul corpo sinistro e il reggiseno ovviamente giudice anche su questo, perché se non lo dice, c'è stata lì la presenza di DNA sia di Telesio che di Michele, ovviamente visto con il DNA della vita. Quindi questa è la dimostrazione che tutti e tre erano lì nello stesso momento e hanno contribuito a violentare e ammazzare la povera Mary. Io giudice non ho altro da aggiungere, da lasciare la parola al professore, quindi la segna viene in conclusione. Per quanto riguarda ovviamente Amanda Nox e la storia sollecito, che era ovviamente un fisso nel giudizio, così come ampiamente documentato dalla pubblica accusa. Per quanto riguarda invece la posizione di Michele, leggo la conclusione, il giudice vuole anche sul consiglio giudice rispetto alla finale responsabilità del privato di Michele, condannare la sostanza alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile, verso la liquidazione della misura di euro 5 milioni, o quella a 2 milioni di centro di giustizia per l'articolo 538 di giustizia. In più voce vuole condannare il privato pagamento della condizionale e della misura del conto di giustizia per l'articolo 539 di giustizia. E consegna per la persona pagamento di mestieri di giudizio orari di costituzione e assistenza di livello di parte civile con i capi però a fare il giudizio.
Sì, ce l'hanno fatto dire.
Vedo che potesse, perché io sono sempre
finita. Ah, tu sei. Ecco, questo è proprio più di questo. Noi continuiamo a difendere la tua innocenza con molta convinzione, sono un processo difficile perché loro sono contro di te. Poi da domani, venerdì e sabato, continua a dire che il coltello è la del delitto, continua a dire che la violenza sessuale, ma che non sono vero, che tu eri lì con il coltello, certo, ti dispiace sentire questo, certo. E capisco che sei troppo, sì, troppo bravo, dato che all'udienza ci devi venire, c'è il caso, non esiste. No, no, che scusa, non mi dispiace. Io però quello che l'unica cosa che ti dico è che noi siamo ancora convinti che il coltello non sia la guida del delitto. Che con l'impronta tua, che è un'unissima di me, che non è sangue, quindi non c'entrerebbe niente con il soldato, la coltellata che la morte, eccetera. La violenza sessuale che è provata, come dicono anche col fatto di un unico aggressore, noi continuiamo a sostenere attraverso Torre e Patrini, un unico aggressore. Il fatto che in tutta questa è stato quello del concetto che non è stata una bella cosa, la violenza di Gancetto, e quella non è stata una bella cosa. Noi tentiamo di riuscire con lo scontro. Poi se dopo l'interrogatorio sono magari domani lo scriviamo noi, vediamo se no. Certo, abbiamo detto che oggi, te l'avevo detto Tascini, oggi era come sabato, sentivi questa cosa lunga. Adesso sentirai questo stronzo, quindi comprenderai. Questo ricordo adesso. sentito che aspetta,
di aspettare.
L'allenatore sta risuonando.
scrive?
Con l'ha scritto e dove si è ricordato se lei ha ricevuto la lettera.
Ah,
si chiama Angela Pieristerra.
Gliela chiediamo quando viene venerdì. Dì che viene venerdì, io perché c'è Carlo. Oggi ci vediamo,
grosso, enorme lavoro che è stato fatto dalla Procura della Repubblica. in quelle pizze si trovano tutti gli elementi per accogliere in pieno le richieste che sono state avanzate dal pubblico ministero, al quale evidentemente il patrono di parte civile si associa, e quindi per combinare le carte con l'audire e per inviare al giudizio gli altri due imputati. Il lavoro, dicevo, giudice della procura è stato enorme, nonostante le difficoltà pesanti di spessore che sono state create anche esternamente a questo processo. È stato così importante, giudice, il lavoro della procura e della polizia, tanto da partire, come leggo a carte 12 del provvedimento del Tribunale degli Esami, alcuni dati al riguardo ben possono dirsi eclatanti. Giudice, questo non lo dico io come patrono di parte civile, non lo dicono i pubblici ministeri, ma lo dice il Tribunale, del quale spesso ci siamo dimenticati l'esistenza e i provvedimenti adottati confermati dalla Suprema Corte di Cassazione. I dati sono eclatanti. Allora, giudice, nel corso di questa mia discussione bisognerà sgombrare molto spesso, uso questo termine, il campo da incomprensione. Partiamo dal presupposto che i dati, ce lo dice il Tribunale, sono eclatanti. E questo, giudice, mi permetta, se esco con qualche riflessione extraprocessuale, è questo il processo degli eccessi, a mio avviso, è il processo degli opposti. Abbiamo avuto nel corso di questo anno trascorso una contraddizione netta nel comportamento, lo ha ricordato il pubblico ministero in passaggio, nel comportamento da una parte rigorosamente silenzioso della famiglia Kerscher, caratterizzata dal chiudersi nella loro tristezza di questa enorme tragedia per cui lei oggi è chiamato a giudicare. In contrapposizione a questo silenzio, a questo rigoroso riservo che non si è mai aperto neanche di fronte ad offerte vertiginose da un punto di vista economico, abbiamo avuto dalla parte direi di tutte le difese in modo più o meno consistente una enorme, continua, frequente diffusione mediatica, tant'è che questo processo, come ha detto il pubblico ministero, è diventato un processo mediatico al quale comunque, giudice, e su questo lei ha preso anche dei provvedimenti, quindi so che il tema è poco piacevole, sia per me che per lei, però comunque ci dobbiamo confrontare con questo processo e con questa parallela estensione fuori dalle aule di giustizia di tutti quelli che erano gli elementi che via via arrivavano a creare il bagaglio probatorio che poi è stato fornito dalla pubblica accusa per presentare le conclusioni. Una diffusione mediatica, giudice, dicevo, con la violazione frequente, continua, anche dei più elementari canoni di osservanza, anche della memoria dei detenuti. Questo processo mediatico, giudice, è stato assolutamente invasivo, ingiustificato, quasi insopportabile, anzi sicuramente insopportabile, soprattutto per chi, come la famiglia Kerscher, non cercava e faceva di tutto per evitare una risonanza appunto mediatica. E allora, giudice, ripeto, mi scuso per questa riflessione extraprocessuale, nel confrontarci comunque con questo carrozzone mediatico che si è creato, a volte ci siamo dovuti chiedere anche nel corso di questa udienza preliminare se la giustizia veniva fatta dai giornali o dalle televisioni oppure dei tribunali, dai nostri tribunali dello Stato italiano. Se era la TV o i giornali che doveva valutare la tendibilità o meno di un testimone oppure se era il giudice dell'udienza preliminare. Tutto questo in un excursus continuo, ripetuto, che ha portato fuori dall'esame dei delitti contestati nel capo di imputazione: la violenza sessuale, l'omicidio, il concorso delle persone in questi fatti atroci e enormi. Abbiamo avuto una campagna di delatorie giudice dove sembrava che la polizia e la scientifica di Perugia, di Roma, fossero dei dilettanti che appunto si dilettavano con queste indagini, addirittura deviando, perché il tenore di certi esami testimoniali è stato questo, ci ritornerò dopo, addirittura deviando dolorosamente il risultato di certi accertamenti. E questo in uno stato di diritto, il giudice, è inaccettabile, è inconcepibile. Però abbiamo dovuto sopportare in questi mesi, fino a pochi giorni fa. Abbiamo dovuto sopportare, giudice, il New York Times, che mi pare, salvo errori, in concomitanza con le prime giornate di udienza, ha diffuso, insomma, ha pubblicato un articolo in cui la giustizia italiana veniva rappresentata come assolutamente artigianale, dove si tiene dentro le persone senza alcuna necessità in attesa di un giudizio, dove le misure cautelari non sono concepibili, da noi la frazione non esiste, e quindi in sostanza il cittadino americano che veniva violato, in questo caso Amanda Knox, imputata di fronte a lei, che veniva obbligato, coartato nella sua libertà, era la rappresentazione del diritto americano alla giustizia. E quindi abbiamo dovuto poi sopportare nel corso di questi mesi il signor Mister Sacopina, sedicente avvocato che ci ha fatto lezioni di diritto, spiegandoci cosa è giusto e cosa non è giusto fare, spiegandolo ai pubblici ministeri, spiegandolo agli avvocati, spiegandolo alla polizia. Abbiamo dovuto accettare che il professor Torre, nell'ambito di persona disquisita e eccellente, intelligenza e preparazione, tra l'altro molto simpatico, abbiamo comunque dovuto accettare e cercasse di convincerci che il collo di una persona che sta lottando contro la morte si muove, si piega, si strizza come una spugna, cercando di convincerci, cosa che abbiamo imparato sui banchi di scuola tutti quanti noi, che il collo non è un insieme un po' acerbo di nervi, di muscoli, qualcosa di mono e morbido che si strizza appunto in una spugna. Abbiamo dovuto ascoltare per ore un intervento che non è veramente al limite dell'accettabile del professor Pascali, che ha esaminato la dottoressa Stefanoni non tanto come un super teste, come ha detto giustamente il pubblico ministero, ma quasi come se fosse un'imputata, giudice. Imputata di aver disseminato, come si fa con lo zucchero a velo sulle porte a Natale, il DNA degli imputati per poi ritrovarlo e portarci nell'insieme di tutti gli elementi probatori, anche quello derivante dagli accertamenti biologici. Il professor Pascali ha fatto un esame di laurea in sostanza alla dottoressa Stefanoni, non si è mai fermato, se non quando la dottoressa Stefanoni ci ha fatto capire a tutti quanti noi che addirittura il professor Pascali non era riuscito a cogliere la chiave di lettura della scala dei picchi, a mio avviso un massimo alta materia, errore interpretativo non di poco conto, soprattutto per la supponenza con la quale il professor Pascali, per la mancanza di totale modestia, ha interrogato la dottoressa Stefanoni. Il professor Tote, giudice, in modo molto intelligente, non ha posto alcuna domanda alla dottoressa Stefanoni perché ha capito la certezza, la serietà, la solidità di questo teste, che c'è tanto un consulente, tra l'altro giudice da lei ammesso, ex ufficio, ai sensi dell'articolo 422, e quindi con tutta l'importanza genetica di questa sua decisione assolutamente da rispettare, perché la decisione di andare a esaminare e dirigere direttamente quello che è sicuramente uno dei testi, ripeto, in latino, consulenti tecnici, più importanti di tutto questo processo. E tutti quanti noi abbiamo colto tutti insieme la serietà degli accertamenti, la bontà dei risultati. Abbiamo colto la precisione con la quale la dottoressa Stefanoni ha creato il substrato probatorio scientifico, biologico, della responsabilità degli imputati oggi di fronte a lei. Abbiamo, giudice, dovuto anche accettare nuovamente un sopralluogo alla casa di via della Pergola con un tentativo, come ha accennato il pubblico ministero, un tentativo di arrampicata alla famosa finestra, ritornando su questo inesistente, su questa inesistente ipotesi di introduzione di un terzo, quarto elemento esterno, dove il tribunale del riesame giudica questa ipotesi realizzabile solo da Spider-Man. Eppure abbiamo dovuto vedere questo alleno tentativo di scalata da parte del collega. Negli ultimi atti, mi pare in sede di penultimo udienza, giudice, sono stati poi depositate altre brevi relazioni di commento da parte della difesa sollecita, tra cui quella della valutazione del blog, su cui aveva accennato il pubblico ministero, dicendo: ma questo blog non è sintomatico di un carattere, di una personalità particolare, anzi, al contrario, manifesta la volontà di esternare il giovane ragazzo, di esternare a tutti la propria voglia di condizionarsi, di crescere, di imparare, di stare nella vita. Quindi non va interpretato male. Ed è giusto, giudice, tutto questo. Peccato che nell'esame della personalità che gli è stata proposta dal pubblico ministero e sulla quale poi mi soffermerò anche io per qualche minuto, abbiamo visto che Raffaele Sollecito si dedica alla lettura, ho visto qualche sorriso mentre ne parlava il pubblico ministero su questo fatto, le suggestioni di Halloween, la lettura di certi fumetti che si chiamano manga e che io quest'estate che ho dedicato interamente allo studio dell'esame delle finze, mi sono guardato tutti i fumetti sequestrati a Raffaele Sollecito. Ebbene, uno di questi, l'ha ricordato il pubblico ministero, blog dell'Art Vampire, ma non voglio dare un taglio fumettistico, una riflessione giudice sulla crescita personale e caratteriale di questi ragazzi che oggi sono indicati da lei per un fatto così atroce. Ebbene, giudice, in uno di questi fumetti dell'Art Vampire c'è la scena del delitto, c'è la fotografia del delitto. C'è una ragazza disegnata nella stessa identica posizione in cui viene ritrovata Meredith Kercher e ci sono tre ragazzi che la guardano, morta a gambe aperte. Forse questo non vuol dire nulla, giudice. Per me qualcosa vuol dire. Vuol dire che questi ragazzi sono abituati e sono attratti dalla violenza, dal sangue, dal sesso estremo, come abbiamo visto guarda caso parlare nel proprio blog Raffaele Sollecito, sensazioni forti. Abbiamo dovuto accettare, giudice, in questi mesi addirittura la messa in onda del video della scientifica su una televisione locale pugliese con le immagini strazianti del cadavere devastato di Meredith Kercher, per questo vi sono dei procedimenti aperti. Non ho altro da commentare. anche gli appellativi, i nomignoli che qualcuno di noi, con i quali qualcuno di noi veniva indicato, chiamando dalla famiglia Sollecito, tanto per capirsi. La famiglia Sollecito nella ricerca di appoggi più o meno importanti, più o meno politici, nell'immediatezza delle decisioni della Corte di Cassazione. Ecco perché il giudice, e mi scuso nuovamente per questa deviazione extraprocessuale, Meredith Kelcher non è stata uccisa una volta sola la notte del 1 novembre, ma è stata uccisa una di 200 volte, ogni volta che veniva violata, disprezzata la memoria. E abbiamo visto che è stato ripetuto nel tempo questa violazione. Ed è per questo che finalmente oggi, nei prossimi giorni, lei, giudice dello Stato italiano, potrà accogliere la richiesta di giustizia e di verità della famiglia Kelcher. È un processo, giudice, questo tutto figlio dei nostri tempi. Lo abbiamo visto, lo vediamo tutti i giorni dal giornale, si è creato quasi un diritto dei giovani all'eccesso, guarda caso si parla sempre di eccesso, un diritto alla violazione dei limiti, si fuma di tutto, ci si impasticca di tutto, si beve di tutto, ci si mette alla guida ubriachi sapendo che si può ammazzare qualcuno, ma questo non interessa, e così succedono le tragedie. Oppure si ammazza qualcuno, pensando che tanto poi in qualche modo ce la possiamo cavare. Ecco perché, giudice, la caratterizzazione di questi processi tragici, mediatici, di questi ultimi tempi, sono caratterizzati dalla mancanza di confessione. Nessuno confessa, nessuno confessa, nonostante che ci si avvicini, forse anche l'altro giorno con le dichiarazioni di Amanda Noz, ci si avvicina alla confessione, forse stava confessando di vedere. Perché non si confessa? Io penso perché in qualche modo si pensa che poi la giustizia non sia in grado di fare il suo corso, perché in qualche modo si possa trovare, come si dice, un santo in paradiso, tanto da riuscire a saldare il proprio conto con la giustizia in altro modo. E allora il giudice, il comportamento processuale, lo ha ricordato l'avvocato Pacelli prima, con egregia precisione e direi anche con splendido sentimento. La prima valutazione processuale è quella del comportamento, a mio avviso ignobile, di questi tre imputati. Si viene in udienza, giudice, con la giacca bianca, quasi si andasse in passeggiata a Porta dei Marmi, invece che andare a rispondere di un diritto atroce realizzato con queste modalità. Si parla di un look cambiato da amante, Amanda Knox si trasforma in ragazza acqua e sapone. Le televisioni ci riprendono, si butta lì anche un sorriso, andando a picchiare il gatto. È qualcosa di drammatico, anzi di incredibile. Noi, giudice, che abbiamo qualche decennio sulle spalle in più, probabilmente avremmo battuto, ci saremmo spaccati la testa contro il muro per lanciare un grido di innocenza. Evidentemente i tempi, giudice, sono cambiati e parliamo di questo delitto con queste modalità quando una volta ne parlavamo facendo i processi di mafia. Lo sgocciamento è una delle modalità preferite quando si vuole risolvere e definire la vita di qualcuno che ha fatto di vita delle regole mafiose. E invece sono responsabili dei ragazzi di 20 anni i quali però mostrano un livello altissimo di dolo omicidario. Perché mentre il terzo giudice ha avuto un'agonia lunghissima, perché Lady Scratch è morta in cima ad una progressione criminosa che si poteva interrompere, a mio avviso, ad una prima fase che non si è mai interrotta, anzi si è conclusa in quel modo, perché come dice il Tribunale del Riesame in una splendida, mi avviso, motivazione, Meredith Ketcher non doveva riconoscere nessuno perché conosceva i suoi aggressori e perché doveva essere finita per non riconoscere i suoi aggressori. Non c'era bisogno altrimenti di fare quello che è stato fatto sul corpo di Meredith Ketcher. La si poteva lasciare dopo la violenza sessuale in quel modo. Se io che ho operato in quel modo non conoscevo la vita, evidentemente questo non è successo. E quindi il giudice, le modalità di questo omicidio ci danno conto di ragazzi quantomeno deviati, di imputati quantomeno deviati, che hanno una realtà propria che non corrisponde alla nostra, che sono caratterizzati da una miscela probabilmente esplosiva, fatta di stupefacenti, di alcol, di fumetti, di internet, di blog, di modelli di vita sbagliati che gli vengono dati dalle proprie famiglie. Giudice, e ho concluso questa, ripeto, tradizione extraprocessuale, ci sono degli elementi certi in questo processo che dovranno e che potranno nel silenzio della Camera del Consiglio essere valutati da lei e sui quali è inutile tornarci sopra, evidentemente le difese ci torneranno, la difficoltà della discussione del patrono di parte civile è sempre quella di anticipare evidentemente le difese degli imputati, ma degli elementi sono certi alla sua conoscenza, sono certi per l'ufficio del pubblico ministero e sono certi per noi. Innanzitutto l'ora della morte è pacifica perché la forchetta, come si dice, testimoniale data dalla teste capezzali e dalla teste formica, oltre che dalla teste Popovic, sulla presenza dei due imputati Nox e Sollecito nella casa di Sollecito, ci caratterizza comunque l'orario, poi confermato da tutti i periti, da tutti i concorrenti, tra attorno alle 22.45, prima delle ore 23, poi sul punto ci ritornerò. Pagina 16, provvedimento del Tribunale della Libertà Nozzo Sollecito, si richiede che la morte sia intervenuta attorno alle 22. L'ora giudice è quella tra le 22 e le 23. Il secondo dato certo, e l'abbiamo già accennato, è la progressione delle lesioni dal taglio, la guancia, il collo, in modo egregio la bocca testa perna era rappresentato tutta l'escalation di queste lesioni. Sempre a carte 16 si dice, si dà conto della molteplicità delle lesioni e si parla di questa escalation fino alla morte. Le pressioni esercitate sul collo, attestate dai chimici e fattura dello ioide, avevano invece natura strumentale, essendo finalizzate ad immobilizzare la vittima. E tutto ciò non poteva che essere funzionale alla violenza sessuale, senza che ciò automaticamente valga a lumeggiare lo scopo ultimo dell'azione. Vi sono, va ricordato la professoressa Perna, 43 lesioni tra viso, collo, testa, arti. E io non so se 43 lesioni, a questo punto ci torneremo, valgono la durata di 2 anni e mezzo sull'iPod di Rudy Gedeck nel bagno grande, cosiddetto, della casa di Mary. Altro dato valgono dal punto di vista temporale di durata. Un altro dato certo è la causa della morte, il meccanismo dell'azione, la sindrome asfittica provocata da 2 cause, la compressione al collo meccanica e la compressione sulla bocca e sul naso tanto da provocare ecchimosi, oltre all'aspirazione nelle vie aeree del sangue, come si può leggere a carta 39 della perizia Cingolani. E poi conclude, evidentemente, perché non si può fare giudice, non si può arrivare a conclusioni diverse, che tutto questo può essere realizzato solamente da più persone. Pagina 40 della perizia Cingolani. Parlano di 7-10 minuti di assoluto terrore in cui la povera Annette si è trovata fino aspirare fino a morire, tra l'applicazione della forza sulla bocca, sul naso, la compressione e appunto l'evento morte. È una durata, giudice, enorme, lunghissima, in cui i 3 imputati non si sono fermati, in cui i 3 imputati forse potevano ancora, secondo stadio di intervento, potevano ancora intervenire e invece hanno aspettato la morte. A carte 15, giudice sempre dell'ordinanza del Tribunale delle Riesame, ed è il 4° elemento certo su cui ha già parlato la professoressa Perna, la compatibilità del coltello con le ferite, pagina 48 della perizia Cingolani, e carte 15 del Tribunale della Libertà, il quale con questo provvedimento, a mio avviso, già caratterizza tutti gli elementi principali della responsabilità penale degli imputati. Quel coltello va associato all'unico momento nel quale potrebbe essere stato usato a contatto con Meredith, cioè il drammatico momento dell'omicidio. Il 5° elemento certo, giudice, di questo processo è la violenza sessuale, comunque la penetrazione contro la volontà digitale o genitale, contro la volontà di Meredith Kercher. Carte 16 sempre del Tribunale della Libertà. La povera Meredith si presentò nuda dal seno in giù e esibendo il ventre. Non si trattava di una situazione naturale, denotante condivisione dell'afflesso. Carte 52 della perizia Cingolani, attività sessuale non consenziente, recente rispetto alla morte. L'incidente probatorio, giudice, è importantissimo e mi permetto solamente, perché ne hanno già parlato tutti, quindi non voglio approfittare della sua attenzione, quelli che sono i passaggi principali. Carte 13 circa le lesioni molteplici, carte 15 e 16 sulla causa della morte, pagina 20 sull'escalation delle minacce, pagina 25 sulla presenza di più persone, pagina 33 sul coltello, pagina 67 sulle lesioni vaginali. Ugualmente identico tenore, giudice, è la consulenza finale dei consulenti di parte della pubblica accusa, Marchioni Bacigliero, che a pagina 13 confermano l'ora della morte, a pagina 16 confermano la compatibilità del coltello e a pagina 23 confermano il rapporto sessuale violento. Un altro dato certo, giudice, su cui lei si dovrà confrontare nella sua decisione è la messa in scena della stanza Romanelli e della stanza di Metz dopo l'omicidio. Non è stato rubato nulla, è pacifico, è agli atti, al di là dei beni di quella contestazione che riguardano Metz. Il vetro è stato rotto appositamente, tutto è in disordine, ci ritornerò qui in modo veloce successivamente. Lo richiamo adesso, giudice, questo elemento certo alla sua attenzione, perché ci serve a valutare l'approccio soggettivo degli imputati a questa vicenda e quindi la volontà evidentemente di depistare ad origine le indagini e creare delle difficoltà alle indagini stesse, che sono tutto questo, giudice, questa condotta, il sintomo di assoluta lucidità dopo l'incoscienza, dopo la violenza che ha caratterizzato l'azione omicidaria dei tre imputati. Altro elemento certo su cui non si può discutere e che l'ha ricordato prima nella sua difesa l'avvocato Fascelli è la contraddittorietà continua, ripetuta e agli atti, lei ha tutto il fascicolo a disposizione ai sensi dell'articolo 438 ovviamente anche sull'udienza preliminare normale, delle dichiarazioni di Amanda Noss fino addirittura all'altro giorno, dove ha ripetuto il solito cliché di violenza subita dalla polizia, di pressioni, di coartazione. Eppure mi sembra che più o meno in aula ci siano tutti gli operatori di polizia giudiziaria e Amanda Noss non abbia implicato particolarmente qualche persona che ha dato violenza su di lei, né lo può fare, penso che come al solito sta mentendo. Il memoriale del 6 novembre è veramente sintomatico, non mi voglio sostituire all'avvocato Fascelli, nel confermare la volontà calunniosa su parte di Lumumba proprio per depistare e continuare a creare confusione nello svolgimento e nella realizzazione delle indagini. Lo stesso discorso pressoché identico sulla contraddittorietà delle dichiarazioni va fatto per Raffaele Sollecito. A pagina 9, giudice di 10 del Tribunale della Libertà, vi sono, e non lo ripeto, lo richiamo solamente alla sua attenzione, elencati tutti i punti ripetuti e contraddetti nelle varie dichiarazioni che si succedono tra il 5 e il 6 di novembre. Un altro dato certo, giudice, è il comportamento di Amanda Noss e di Raffaele Sollecito nell'immediatezza dei fatti oggetto di questo processo e nella fase immediatamente successiva alla scoperta del cadavere. C'è un passaggio, giudice, veramente importante circa la condotta di Amanda Noss che torna nella casa la mattina proveniente dalla casa di Sollecito. Risulta, pagina 19, del tutto inimmaginabile che una ragazza intelligente, perché ben ha detto Fascelli, Amanda Noss è molto intelligente, una ragazza intelligente quale certamente Amanda non fosse in grado di avvedersi della gravità della situazione attentamente da lei descritta al fidanzato e non avesse dunque pensato di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine. Ed allora, prosegue il tribunale, che cosa si sarebbe dovuto ancora aspettare per richiedere un intervento? L'interesse, giudice, è ovviamente quello di, come si prosegue a carte 20 dello stesso provvedimento, l'interesse di chi non è affatto un soggetto estraneo e sente il bisogno di allontanare da sé ogni sospetto. Tale interesse dunque era di chi, come Amanda, abitava in quell'appartamento e aveva già atteso ore prima di rivolgersi almeno alle coinquiline, avvertite non prima di mezzogiorno. Nel contempo la padovenza messa in scena deve potersi rivelatrice di cattiva coscienza, ciò che costituisce rilevante risvolto della ricostruzione proposta. Abbiamo poi visto, il giudice lo ha già citato anche questo pubblico ministero, e c'è un brevissimo passaggio sul punto da parte sempre del Tribunale della Libertà circa l'interessamento particolare sulla presenza nel rientro, nell'abitazione da parte di Amanda Knox delle feci nel bagno grande di tutti i re, tanto da richiedere poi l'accesso al bagno medesimo da parte del vice Napoleoni per accettare che le feci erano sempre lì e nessuno le aveva ascoltate. Un altro elemento certo, giudice, che porta alla sua attenzione è che è sintomatico della personalità di Amanda Knox, al di là di tutte le dichiarazioni, contraddizioni di cui ho già detto e di cui hanno parlato i rappresentanti della pubblica accusa, è la mail che Knox manda a ben 25 destinatari, dico 25, il giorno 4 novembre, dopo che ha passato ore e ore in questura, a suo dire già coartata, già pressata, già stressata, ebbene dopo questa esperienza sicuramente non piacevole, si sente in grado, sente il bisogno di scrivere alle persone amiche, e secondo me questa mail è veramente importante. È sintomatica della volontà, giudice, tipica, se si può ricavare da queste condotte, della voglia, del desiderio comunque di sistemare le cose dopo averle distrutte. E quindi lei cerca di sistemare, lo fa con le dichiarazioni, lo fa con questa mail che è indirizzata a tutti quelli che non sono a Perugia, che stanno conoscendo con il tam-tam di diffusione delle televisioni e dei giornali quello che è successo in questa città. E quindi si sente in grado subito di riposizionare tutte le linee della sua condotta mentale e di rimettere tutto a posto. Esprime, come dicono i testi, un carattere molto forte, tanto che di fronte ad una tragedia del genere, ripeto, pensa ad una costruzione per iscritto dove a pagina 3 e a pagina 4 ci sono dei passaggi, giudice, importantissimi che riecheggiano poi quelli confermati nelle dichiarazioni. C'era sangue anche sul rubinetto. Ancora una volta pensai che ciò era strano, ma non si chiama nessuno, perché io e i miei compagni siamo molto pulite, non lasceremo del sangue in bagno, ma supposi che forse Meredith avesse il ciclo e non avesse ancora pulito. Niente di cui preoccuparsi, virgola, comunque. È un mettere a posto la propria coscienza e la coscienza, giudice, di tutti quelli che le stanno attorno. Cominciare ad avere la sensazione che qualcosa, finalmente, non andasse. Quindi afferrai il mocio dell'armadietto, uscì di casa chiudendo a chiave la porta, nonostante questa sensazione non si chiama ancora nessuno, visto che nessuno era rientrato perché io stavo facendo la doccia, ma poi forse qualcuno è rientrato perché le feci ipoteticamente non c'erano più, e tornai a casa di Raffaele. Dopo aver usato il mocio, Raffaele mi suggerì di chiamare una delle mie compagne. Siamo a fine mattinata, giudice, come ricorda il Tribunale della Libertà. A carte 4 di questa mail, dopo aver raccontato tutto l'escursus dei contatti con le proprie amiche, dice: fu allora, finalmente, che decidemmo di chiamare la polizia. In Italia ci sono due corpi di polizia, i carabinieri, gli agenti di polizia e così via. 25 destinatari, tu dici, di questa mail. Altro elemento importante, sempre sul comportamento, e altro elemento pacifico di questo processo sul comportamento di Amanda Knox, è il suo comportamento in questura. Anche questo è stato accennato abbastanza velocemente dal pubblico ministero, di entrambi direi, il comportamento in questura, tanto che l'amica Butterworth sente il bisogno dall'Inghilterra di specificare la condotta, che è già rientrata nella sua terra di origine, e si mette in moto tramite polizia per documentare il proprio desiderio di verità, e quindi comunica, lo ricorda a carte 21 il Tribunale della Libertà, Robin Carmen Butterworth, la quale una volta tornata in patria alcuni giorni dopo il fatto sentì la necessità di mettere al corrente le autorità precedenti di alcuni fatti. Amanda si lasciò andare allo spettacolare racconto delle vicende. Secondo Robin, Amanda le riferì di aver visto anche un piede di Meredith e poi il famoso riflesso o comunque nell'armadio, eccetera eccetera eccetera. E da allora il giudice, la caratterizzazione di questa ragazza, sicuramente fulcro, perno, punto nodale del concorso delittuoso su cui poi mi soffermerò concludendo la mia difesa, è un carattere assolutamente forte, molto intelligente, disinibita, l'abbiamo visto, si compiace ripetutamente, lo scrive nei memoriali, del proprio aspetto fisico. Controlla giudice in un rapporto squisitamente tra incube e succube il comportamento di Raffaele Sollecito. Raffaele Sollecito alla scorsa udienza ci ha voluto specificare che conosceva, ha fatto dichiarazioni che conosceva Amanda Knox, mi pare abbia detto circa una settimana prima dell'omicidio, attorno al 25 di ottobre se non mi sbaglio, quindi credo datando di qualche giorno, o meglio anticipandolo verso l'omicidio, la sua conoscenza. Ebbene, giudice, non vi è dubbio che Sollecito fosse in qualche modo soggiogato da questa ragazza in questi 10 giorni, 7 giorni, 12 giorni di rapporto sentimentale che tra di loro si era creato. Lo vediamo dai comportamenti, dagli stessi realizzati immediatamente fuori dall'abitazione, già con le televisioni presenti, un'amica sbozzata all'interno della casa e loro si dedicano comunque a delle effusioni, lo vediamo poi successivamente con l'acquisto della materia e così via. Mi sono, giudice, permesso di portare, se ne leggo alcuni passaggi, perché è veramente riferibile a questa vicenda, quello che dice la professoressa Silvia Coda dell'Istituto di Criminologia di Torino su quelle che sono le cosiddette coppie criminali, parlando del rapporto tra succube e incube, nel quale a mio avviso in qualche modo ci avviciniamo esaminando il rapporto tra Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Sull'intreccio patologico tra la figura dell'incube, colui che riveste un ruolo attivo dell'intera sequenza delittuosa, e del succube, colui che svolge il compito di gregario e subordinato all'incube. La narrazione si sviluppa a partire dal ritrovamento della vittima, giudice, di solito un familiare, un conoscente stretto, un amico, di quelli che saranno poi indicati come colpevoli o presunti tali, uccisa con modalità spesso efferrate, per poi passare alla fase delle indagini che presto culminano con la vera società di assassini. Inizia in questo istante il tentativo di comprendere quale sia il funzionamento mentale di tali individui che da subito si addossano reciprocamente ammette le colpe, dimostrandosi a volte abili manipolatori, a volte recitando la parte degli indifesi, scindendosi in alcuni casi tra le figure del pianificatore del delitto e dell'esecutore materiale. Sembra giudice questa accenno a questo testo di questa criminologa, sembra proprio riferibile a tutto il comportamento che hanno tenuto gli imputati nel corso delle indagini e nel corso di questo processo. Non dobbiamo poi dimenticarci tra gli elementi certi l'intercettazione ambientale del 17 novembre in cui, lo ricordava anche l'avvocato Facelli, Amanda Knox dice alla propria madre: io ero lì, non posso dire di non vi è poi, giudice, tra quelli che sono i dati certi assoluti e che hanno un valore, e ogni tanto parliamo anche di diritto per questo processo, e che hanno un valore di prova effettiva, tutti quelli, tutto il tessuto di alibi falsi creati nelle varie difese e che poi non hanno tenuto al riscontro, dimostrandosi appunto falsi, ma dolosamente rappresentati e quindi assurgendo al valore di prova, e che quindi danno e sostengono tutto il bagaglio probatorio fornito dalla pubblica accusa. Innanzitutto l'utilizzo del computer da parte di Raffaele Sollecito. A carte 31, giudice sempre del provvedimento del Tribunale della Libertà, e direi che non ci sarebbe più nulla da chiedere, il Tribunale della Libertà, proprio l'esame del computer costituisce un formidabile riscontro positivo del coinvolgimento di Raffaele Sollecito, testimonianza di una notte pressoché insonne, ben distanti dall'asserito sereno di sveglio alle ore 10. Allora, giudice, su questo punto c'è un elemento in più, salvo errore mio personale di valutazione. L'altro giorno è stata depositata come ultima consulenza da parte della difesa Sollecito un'ulteriore, ennesima consulenza di Lucchetto Emilio, il quale, accettando finalmente i riscontri della proposta, chiede di aggiungere all'orario di utilizzo del computer di Raffaele Sollecito la durata di un video di cartoni animati, se non ho capito male. Perché questo? Perché dall'accertamento tecnico svolto dalla Polizia Postale, la Polizia Postale ferma l'utilizzo del computer alle 21.10. Il consulente ci dice: no, bisogna aggiungerci l'utilizzo, il tempo di visualizzazione di circa 20 minuti ed arriviamo alle 21.46. Giudice, ma Raffaele Sollecito, salvo errore o omissioni, aveva sempre parlato di un utilizzo per tutta la serata, per tutta la notte, fino alle 3.33, se non mi sbaglio. E quindi questo è una marcia indietro da parte della difesa Sollecito, che allora dice: ok, vanno bene le 21.10, salvo quest'ulteriore file che comunque ci permette di tenere fuori dall'utilizzo di questo computer, perché viene spostato alle 21.46, è comunque assolutamente, totalmente compatibile con l'orario del delitto di Maria di Kercher, oppure sono le 3.33, come sempre sostenuto da Raffaele Sollecito nei suoi vari interrogatori. Queste indicazioni sono segnali di ridimensionamento, di accettazione comunque di un passaggio tecnico di accettamento, oppure che cos'altro vogliono dire? Notte pressoché insonne, quindi, come dice il Tribunale della Libertà, ben distante da quello che avevano detto sul risveglio alle ore 10. E visto che stiamo esaminando il giudice appunto questa diversa rivalutazione del discorso tecnico del computer, mi sembra, ma anche qui chiedo premia se mi sbaglio, che all'esito della trasmissione da parte della Stefanoni dei dati ulteriori da lei ammesso con specifico provvedimento, così come richiesto ripetutamente dal professor Pascali all'udienza di cui abbiamo nominato la Stefanoni, mi sembra, non mi voglio sbagliare, le famose aree dei picchi, che all'esito di questa trasmissione non vi siano state altre consulenze sul punto. E anche qui, come devo interpretare il silenzio del professor Pascali, che ci ha ossessionato, dobbiamo dirlo, con queste aree relative ai picchi? È un silenzio assenso di matrice amministrativa rispetto alle conclusioni della Stefanoni, o è una signorile via di fuga agli accertamenti perfetti, specifici per la dirigente della scientifica? Lo sentiremo dalle difese, immagino, di Raffaele Sollecito. Fatto sta che le tante contestazioni su questi benedetti picchi di cui abbiamo imparato un po' tutto, alla fine si sono concluse con una cattiva o addirittura non conoscenza della scala di lettura e con un silenzio totale sulle aree di realizzazione dei picchi medesimi. Sempre esaminando il tessuto di questi alibi falliti, di questi alibi sbagliati, ve n'è un altro importantissimo, che è quello della chiusura strana, inconcepibile per dei ragazzi che sono sempre tra di loro a contatto, in comunicato, in comunicazione, la chiusura dei telefoni, che avviene dalle 20.40 alle 6 della mattina del 2, per l'appunto giudice con l'invio, anzi con lo scaricamento di un messaggio alle ore 6 del padre di Sollecito, che urlava una notte la sera precedente a conferma della chiusura del telefonino di Raffaele Sollecito, e la conferma, giudice, veramente, come ha detto il pubblico ministero, forse manca solamente una videocamera nella stanza dei dottori. Carte 25, Tribunale della Libertà, a conferma di uno stato di particolare agitazione che contrasta con l'assunto difensivo, secondo cui due giovani sopraffatti dalla marchetta dall'abuso di droghe si sarebbero addormentati, si appuntati per giugliata da un sonno profondo verso le 10. Falsità su falsità. Sempre in tema di telefoni, si parla, Raffaele Sollecito parla di una telefonata, poi successivamente sparita anche questa dai temi difensivi, del padre attorno alle ore 23. Ed è, direi, interessante la caratterizzazione che ne dà il Tribunale della Libertà, perché parla di strategica. Ricordiamoci che l'orario della morte di Mary è quello, 22.45, 23, strategica indicazione dell'orario che coincide con le fasi cruciali della vicenda. Quando mi ha telefonato mio padre per darmi la buonanotte? Per l'appunto alle 23. Non è vero, non c'è traccia di questo. È stato, dice il Tribunale, clamorosamente smentito, non risultando alcuna telefonata del padre a quell'ora. Infine, giudice, sempre nell'effetto boomerang di questi anni di falliti, nella chiamata al 112 che è successiva all'arrivo delle 12:35 della postale, anche se poi abbiamo visto, e anche qui forse abbiamo un po' una retromarcia della difesa di Sollecito, che in seguito all'insistente richiesta dell'esame della telecamera numero 7 del parcheggio, il tutto poi si è realizzato in una comunicazione della squadra mobile da parte delle dirigenze che confermava gli orari di arrivo della polizia postale che aveva trovato i telefoni e così via, addirittura anticipandoli di alcuni minuti proprio perché si accerta che la telecamera era avanti nell'orario. E quindi anche questo è un elemento importantissimo che attesta la falsità delle dichiarazioni rese su tutti questi punti dai due imputati oggi non, diciamo così, avveniati. E su questi aspetti, giudice, per adesso chiuso, e passo ad esaminare in modo più specifico la posizione di giudice che chiede di essere giudicato con il rito abbreviato nell'ambito dell'udienza preliminare, per il quale è stata una richiesta alla quale ovviamente ci associamo, di ergastolo, della pena dell'ergastolo da parte del pubblico ministero. Innanzitutto, giudice, mi scuso se uso molto spesso questo termine, è necessario esaminare la posizione di pubblico ministero, scontrare il campo da una serie di incomprensioni processuali, forse di ipocrisia processuale. Si giustifica, si tenta di giustificare da parte della difesa di Rudigede la richiesta di giudizio abbreviato e quindi il fatto di farsi giudicare da un giudice monocratico con delle valutazioni sociali. Con una si è parlato di asimmetria processuale, cioè di una non corrispondenza, di una non omogeneità per tutte le posizioni degli imputati. Questa, giudice, è ipocrisia processuale. Nessuno di noi ha fatto razzismo processuale, né in fase di indagini né in fase di udienza. Si dice che Rudigede è il colpevole predestinato perché è di colore, perché è ivoriano, perché è stato adottato, perché in sostanza è uno sbandato. E quindi, se secondo la difesa di Rudigede si andasse al pubblico dibattimento di fronte alla Corte d'Assise, saremmo stritolati dalle altre posizioni che ci darebbero addosso nel assegnare le singole responsabilità. Ma chi ha detto questo, giudice? Anzi, se c'era un modo per difendersi e per sostenere la fantasiosa, inaccettabile costruzione dei fatti da parte di Rudigede, era proprio quello di andare al dibattimento, di sostenere lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale con gli altri imputati e di assegnare agli altri imputati, perché questo che dice Rudigede, le loro responsabilità uscendone fuori dal contesto concorsuale, delittuoso, di realizzazione del disegno criminoso. A mio avviso è un mettere le mani avanti, proprio perché non c'è altra strada e perché, siccome Rudigede è un bugiardo, ha paura di sostenere il confronto dibattimentale con gli altri imputati. Giudice, l'impronta palmare di Rudigede sul cuscino non ha il colore né bianco né giallo né nero, ha il colore rosso del sangue di Meredith Kercher ed è di questo che deve rispondere. abbiamo sentito che la difesa si aspettava le richieste pesanti della pubblica accusa e direi risponde di omicidio, quella deve essere la richiesta e non altro che poteva fare. E allora il giudice anche in questo caso mi muovo fornendo alla sua attenzione alcuni elementi certi, così come ho fatto per le altre posizioni, sulla posizione di Budichedè, che ripeto chiede di essere giudicato di fronte a lei. L'interrogatorio del 26 marzo del 2008 è, direi, sintomatico, cristallino nella sua validità probatoria, perché conferma che Budichedè non conosceva Meredith Kercher. Tant'è che finalmente dice al pubblico ministero, l'ho vista, mi ha detto, ma te che ci fai qui? Come del resto ci hanno confermato una molteplicità di testi su questo punto specifico, tutto il gruppo cosiddetto dei testi spagnoli, che ha detto, non si conoscevano. Abbiamo poi, giudice, un altro elemento certo che ci dà la presenza in quel momento di Budichedè sulla scena del delitto e che è importantissima, è la solita, l'accennavo prima, parallela testimonianza della formica Alessandra che si scontra con un uomo di colore che scappa in modo velocissimo lungo le scalette e della Capezzali, che dice di aver sentito scappare delle persone tutti insieme e non in modo diviso e non in modo tra di loro separato. A pagina 8, giudice, del provvedimento del Tribunale della Libertà riguardante il Guede, si parla di queste due testimonianze e ci dice il Tribunale di Libertà. Capezzali Nara offre un dato di percezione diretta da ritenersi attendibile, cioè che la frequentazione della zona conferisce spessore al riconoscimento dei rumori tipici delle varie vie. Lei sente l'uso, lo sappiamo, e sente questa fuga sulla ghiaia tutti insieme. È una persona che vive lì da tanto tempo, che, come dice il Tribunale della Libertà, sa distinguere molto bene i rumori di quella zona. Altro dato certo, giudice, e ne ha parlato l'avvocato Perna, è la posizione in cui Meredith Kercher è stata uccisa, è stata ammazzata. È una posizione completamente diversa da quella che ha descritto, seppur in modo confusionario, Budichedè. È una posizione che si ricava dalla relazione in base alla cosiddetta PBA o PBA, come si può dire, cioè l'analisi delle tracce di sangue redatta dal fisico dottor Camana, direttore tecnico principale. L'ipotesi migliore, sicuramente più attendibile, è proprio quella della posizione supina verso l'armadio di Meredith Kercher, piegata in avanti, e poi dell'aggressione alle spalle e della costrizione, così come ben spiegato dall'avvocato Perna nella ricostruzione del fatto. Richiamo questo, giudice, perché dobbiamo tener conto di questa relazione, della sua importanza scientifica, perché l'esame PBA è un esame assolutamente certo, tra l'altro a differenza di quello che si ritiene e che si pensa è un esame sviluppato da tantissimo tempo anche nelle altre nazioni e sulla quale si dilunga la Cassazione, tra l'altro nella conferma della sentenza a carico di Anna Franzoni, riportando, lo menziono solamente per sua, per nostra conoscenza, specificando proprio per svariate pagine della motivazione l'attendibilità perfetta delle analisi delle tracce di sangue, proprio perché collegate a degli elementi fisici ordinari, la gravità, la lunghezza, la forza di, del getto delle gocce di sangue e così via. L'abbigliamento di Meredith Kerch è completamente diverso, o comunque massicciamente diverso, da quello riferito da Rudy Gedeco. E poi giudice abbiamo, l'ha già ricordato il rappresentante della pubblica accusa, le dichiarazioni di Mancini Gabriele, l'amico di sempre, che conferma in abbreviato quello che ha risposto e su cui, ripeto, si è dilungato, ma che è fondamentale perché in epoca non sospetta, conferma la presenza e la responsabilità dell'imputato in quel breve ma fondamentale, importantissimo scambio di battute via Messenger in data 12 novembre, epoca in cui nessuno cercava tutti credere perché non era ancora entrato nelle indagini da parte della polizia di Perugia, e lui gli dice: te lo sai perché scappo, e lui non lo poteva sapere perché appunto non poteva sapere che lui sarebbe stato responsabile, perché ancora non lo sapeva nemmeno la polizia. Un elemento, detto giudice, fondamentale. Vi sono poi tutti gli elementi biologici, quindi scientifici, che vengono elencati, giudice, a pagina 12 del Tribunale della Libertà. L'identità del profilo genetico del piede con il profilo sul cuscino, sul tampone vaginale e così via. E ricordiamoci, giudice, che siamo in questo momento in una fase cautelare e che questi elementi assolutamente sufficienti per il Tribunale della Libertà sono stati poi aumentati e portati e ulteriormente sviluppati con tanti altri elementi. La dottoressa Stefanoni le ha relazionato successivamente, aumentando così il bagaglio enorme di quelli che sono i rilievi, le evidenze biologiche. Mi dilungo, giudice, pochi secondi, pochi minuti, anche in questo caso, sulla personalità di Rudy Gedeco, così come ho fatto per gli altri imputati. Ancora ci aiuta Mancini Gabriele, non glielo ricordo perché l'abbiamo ascoltato tutti quanti insieme, nel dirci che comunque era un soggetto che scappava in continuazione, che ha rifiutato in continuazione l'aiuto delle famiglie perugine. Era un soggetto che mentiva. Il Bonazzi Stefano ci dice che aveva certe abitudini. E il Tramontano Cristian, anche questo ricordato dal pubblico ministero, ci dice che aveva subito un furto da Rudy Gedeco, il quale si difende, guarda caso, con la famosa sedia che ipotizza nel suo racconto, e che era in possesso di un'arma da taglio, di un coltello. Abbiamo poi il Momi, con tutte le sue vicissitudini processuali su cui la dottoressa Comodi si è soffermata, ma che comunque conferma anche lui certe abitudini di Rudy Gedeco con le ragazze e la dedizione comunque e l'abuso di sostanze alcoliche. Giudice, Rudy Gedeco è assolutamente inattendibile, perché, come dice il Tribunale della Libertà, è assolutamente inattendibile in quanto contrastante con le risultanze obiettive del procedimento, oltre che con considerazioni di ordine logico. E a carte 16 del provvedimento del Tribunale della Libertà c'è proprio un elenco, e non lo ripeto, di tutte le contraddizioni in cui incappa appunto il Rudy Gedeco, che ho già menzionato: la testale, il vestiario diverso, l'aggressione rapida e improvvisa di uno sconosciuto a fronte di una attività lesiva enorme. E quindi assolutamente inattendibilità totale della versione fornita da Rudy Gedeo. Però il giudice, noi ci dobbiamo confrontare, e di questo sicuramente penso che ne parlerà la difesa di Piedè, ci dobbiamo confrontare con quello che è il capo di imputazione, che ci deve dare la bussola esatta attraverso e per mezzo della quale dobbiamo navigare nelle imputazioni pesantissime, fortissime, di cui deve rispondere come richiedente l'abbreviato Rudy Gedeo. Ed allora giudice, dobbiamo soffermarci sulla possibilità o meno della partecipazione concorrente di Rudy Gedeo ai delitti contestati e della sua partecipazione alle previsioni delittuose, se vogliamo accettare l'ipotesi da lui fornita in sede di interrogatorio. Giudice, sul punto si è già soffermata la Cassazione nel confermare le misure cautelari, dicendo, e questo è lo step, è lo zoccolo duro dal quale dobbiamo partire per esaminare la posizione dal punto di vista, ripeto, parliamo anche di diritto per fortuna in questo processo, l'esame della posizione quale concorrente nell'ipotesi accusatoria realizzata dal pubblico ministero, il quale, non dimentichiamoci, giudice, le fornisce un capo di imputazione dove tutti rispondono di tutto, come si usa dire. Il concorso è esteso a 360 gradi a tutte le ipotesi delittuose, la violenza sessuale e l'omicidio. Ho visto che nel corso di questa udienza preliminare, anche da parte della Signoria vostra, giustamente, si è motivato alcune ammissioni, mi pare anche quella della stessa dottoressa Stefanoni, proprio S422 dal punto di vista del concorso. Concorso vuol dire presenza contemporanea e valore giuridico della presenza contemporanea ai fini della rilevanza penale. Infatti il pubblico ministero scrive in concorso tra di loro, realizzano l'omicidio e viene il concorso degli altri, commette il delitto di violenza sessuale. Carte giudice 7 della sentenza di Cassazione su Rudy Gedeo, che conferma il provvedimento cautelare di Rudy Gedeo, che dice quello che interessa in questo momento, fase cautelare, lo so, è la compiuta configurazione delle modalità della condotta, ok? E l'indiscutibile con partecipazione cosciente e volontaria, con partecipazione cosciente e volontaria all'azione omicidaria. Non mi interessa, dice la Cassazione in questo momento, se lui che è autore, coautore, mandante, istigatore, rafforzatore. Mi interessa che è compartecipe, cosciente e volontario in questa fase. Ma c'è qualcosa di diverso, giudice, da quella fase cautelare a quella oggi di giudizio che la signoria vostra dovrà dare in sede di abbreviato a Rudy Gedeo? Non ci sono molti elementi diversi, giudice, perché quella fase si realizza e si concretizza poi nella fase del giudizio sulla compartecipazione. E perché a sostegno della compartecipazione, giudice, ci sono una serie di altri elementi biologici, di evidenze biologiche successive al provvedimento della Cassazione che inchiodano tutti che ne in quel momento assieme ad altri sulla scena del delitto, e questo è fuori discussione. Partecipa giudice alla dinamica dell'azione, e i discorsi biologici successivi al provvedimento sono quelli che riguardano la felpa, sono quelli che riguardano il reggiseno, sono quelli che riguardano la borsa, che confermano tutti un'azione assolutamente dinamica e non statica del concorrente in tutti i delitti ipotizzati, oltre a quelli già presenti, la carta igienica, il cuscino e così via, anche se poi il cuscino lo abbiamo rivalutato da parte del pubblico ministero con quell'azione e con il ritrovamento sotto il corpo di Meredith Kercher. Si potrebbe addirittura ipotizzare in giudice due gruppi di reperti biologici. Quelli, e mi vesto della versione ipotica del codice dei, quelli addirittura riferibili forse ad una attività, come lui dice inizialmente, di aiuto e poi alla fuga perché è l'autore predestinato, ma tutti gli altri, tutti quelli coesi o successivi alla decisione della Cassazione ci danno la possibilità di esaminare in modo completamente diverso la condotta di lui che è partecipe alla azione delittuosa degli altri concorrenti. Allora giudice, probabilmente ne saranno proposte due ipotesi da parte della difesa di Rodriguez. La prima è quella di assoluta adesione alla sua versione. Voglio incontrare Meredith, è lei che mi autorizza e che mi introduce in casa, abbiamo un approccio sessuale consenziente, io poi devo andare in bagno, mi allontano, e in quel momento uno o più autori, lui poi piano piano con tutta la sua progressione di riferimenti arriverà ad invitare quasi la presenza di Amanda e forse di Sollecito, ma non è questo il punto che mi interessa adesso. Però abbiamo visto che questa versione, ce lo dice il Tribunale della Libertà, per tutti quegli elementi, la molteplicità delle lesioni, la durata dei danni musicali sull'iPod, ma soprattutto giudice l'elemento fondamentale, il rapporto sessuale, e ce l'ha spiegato benissimo l'avvocato Perna, non era consenziente, è pacifico che non fosse consenziente. Ed allora si entra nell'altra ipotesi concorsuale. È vero, vado a casa di Mary con gli altri concorrenti, ed è questo giudice un esame fondamentale per capire e pagare la responsabilità totale di Mary. Abbiamo in programma un approccio sessuale tutti insieme e vogliamo coinvolgere in un gioco erotico come esattamente a lei raccontato dal pubblico ministero, abbiamo un'ideazione insieme di un atto sessuale di gruppo e quindi abbiamo una programmazione eventualmente di dolo nella violenza sessuale, ma poi si degenera perché gli atti ci dicono questo, cioè questo è un omicidio che si realizza perché c'è una fase degenerata della violenza sessuale, perché le minacce col coltello degenerano e c'è quello che la criminologia giudice, è anche un termine fermistico, quindi si passa il parallelo, parla di terra di nessuno. La terra di nessuno è il momento in cui degli agenti possono tornare indietro, siamo nella fase della violenza sessuale, si possono fermare e possono di fronte alla degenerazione non accettare e soprattutto non volere l'ulteriore ipotesi criminosa che è quella dell'omicidio. Ebbene, questo giudice non succede. E non succede perché questa modifica di programmazione è partecipata da tutti di fronte alla reazione di una ragazza di 20 anni che può muovere solo il collo e che quindi probabilmente provoca addirittura in modo anche partecipato, in qualche modo, l'introduzione del coltello appoggiato per minacciarla sul collo e per sottometterla al gioco erotico, e che quindi con questo suo dibattersi favorisce l'introduzione del coltello medesimo, e quindi necessariamente bisogna, giudice, rivalutare la situazione. E quindi ognuno di noi tre concorrenti adotta il nuovo evento morte, delitto, omicidio, lo accetta e lo conclude e lo porta in fondo. Quindi, approccio sessuale voluto da tutti, diverso disegno criminoso successivo di fronte alla reazione. Esiste il concorso, ex articolo 110 del codice penale, in modo pacifico, ed è sintomatico quello che ci dice il Tribunale della Libertà a carte 13, perché poi ci riagganciamo a quanto abbiamo detto poc'anzi. Parlando della attrazione verso Amanda e così via, riferita da Bonatti, carte 13, a posteriori il dato fornisce una plausibile chiave di lettura del collegamento intersoggettivo tra individui che in momenti diversi, sulla base di elementi diversi, vengono ad essere collegati alla perpetrazione del crimine, laddove per sollecito è evidente il tramite della nos. Unica ragione per lui di frequentazione di quella casa e di conoscenza, pur molto superficiale, con le altre inquiline. Collegamento intersoggettivo, sollecito, viene in mezzo chiamata nos. Questo, giudice, è il processo. E questo è l'esame dell'elemento concorsuale di lui che con l'azione, rispetto all'azione, con gli altri due concorrenti. Sul punto, giudice, la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che quando si parla evidentemente di partecipazione materiale, così come descritta nel capo di imputazione da parte del pubblico ministero, si dà per presupposta ovviamente anche la partecipazione concorsuale morale nella commissione del delitto, è logico. Una si incastra nell'altra. E in questo modo, giudice, non vi è ovviamente, lo dico per mero, come si dice, sozialismo, non vi è violazione del diritto di difesa nel rappresentare l'una all'interno dell'altra, perché evidentemente il pubblico ministero fornisce al suo giudizio una condotta concorsuale materiale per tutti i delitti nelle sue successioni criminose e soprattutto, giudice, nelle sue successioni ideative e di accettazione dell'evento da parte di tutti di fronte, perché la causa è questa, alla reazione di Meredith. E allora, giudice, l'accordo criminoso è genetico per quanto riguarda la violenza sessuale, perché è collegata alla volontà dei tre di intervenire sessualmente, di sottomettere sessualmente Meredith Thatcher al gioco erotico, e quindi è genetica, nasce con questo programma. Mentre interviene e si realizza in corso d'opera, come si dice, da parte dei tre imputati verso un ulteriore evento, morte, omicidio. E quindi un concorso ordinario, ex articolo 110. Non è neppure, come forse la difesa di Rudy Genetti potrà proporre, un concorso anomalo, ex articolo 116. Non ho, volevo quell'evento, volevo quel fatto, violenza sessuale, non ho accettato il rischio, non ho accettato l'evento ulteriore e quindi le rispondo in modo diverso ex articolo 116. Assolutamente no, perché, giudice, l'aspetto dinamico riscontrato da tutti gli elementi biologici e dai riscontri testimoniali, la fuga insieme e così via, ci danno un indirizzo completamente diverso, e quindi la partecipazione ex ante, ad origine, a tutto il programma criminoso, seppur nei suoi momenti diversi. Si entra in casa, giudice, con la volontà del gioco erotico, come dicevo, sessuale, si passa alla dolorosa realizzazione della violenza sessuale con la minaccia, si degenera stante le ferite e si ammazza volendolo tutti insieme per la reazione di Meredith Thatcher, assumendo condotte singole che le vengono e che le sono state descritte dal pubblico ministero e dall'avvocato Perna nella realizzazione dell'evento omicidio. Qualcuno dei tre, giudice, si poteva fermare e bloccare l'azione degli altri due, perché l'evento è successivo, il programma criminoso è ulteriore rispetto a quello iniziale. Nessuno lo ha fatto, e nessuno lo ha fatto, giudice, perché nessuno lo voleva fare, perché, ripeto, Meredith Thatcher poteva riconoscere i suoi aggressori. E quindi chiamare l'ambulanza, dover giustificare alla polizia che cosa era successo e perché una ragazza stesse sanguinando in quel momento in modo copioso, evidentemente voleva dire rispondere immediatamente alla giustizia. Relazione diretta tra i soggetti in coerenza con la ricostruzione fattuale e con l'accesso di più persone senza necessità di forzature e con il consenso di qualcuno di casa. Così si legge a pagina 11 del provvedimento del Tribunale della Libertà. È importantissimo, dice questo passaggio. C'è la chiusura della circolarità della prova concorsuale tra i tre imputati. Relazione diretta tra i soggetti in questione in coerenza con la ricostruzione fattuale. Mi permetto, giudice, di leggere, e mi avvio alla conclusione, una sentenza della Cassazione circa l'applicazione dell'ipotesi di cui al 116 del codice penale, parlando dell'eventuale, tra virgolette, estraneo, soltanto per capirci. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà, si legge la reazione di Meredith Thatcher, sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso, si legga violenza sessuale, e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto, per il quale si risponderà ovviamente ai sensi del 110. Cassazione per sempre più il 99 e via via tutte successive. Infine giudice circa la validità, anche in questo caso per la posizione di Rudigedè, del fallimento, la validità probatoria del fallimento degli alibi ricordati, di cui ho già accennato per la posizione della Nox e di Sollecito, e quindi generale sulle falsità, il Tribunale della Libertà dice: non si può osservare come tale racconto configuri un maldestro tentativo di offrire spiegazioni alle tracce di sé lasciate nel corso dell'attività delittuosa, alcune delle quali già emerse, ma è ben possibile, proprio in virtù di quanto tutti che dichiara, che gli accertamenti ancora in corso su numerosissimi reperti ne portino in luce anche altre, se decifrabili. E così è stato. Giudice, termino la mia discussione accennando alle richieste di danno alle rappresentanze della famiglia Kercher. È ovvio che ci muoviamo nell'ambito esclusivamente del danno morale, non patrimoniale, provocato dalla morte di una figlia per i genitori e di una sorella per i fratelli, ovviamente, di un membro della famiglia in modo così devastante. E con tutto quello a cui ho accennato prima, che è stato nei mesi successivi. Il principio dell'equità, evidentemente, ai sensi dell'articolo 113 e 114 del codice di procedura civile, è quello che deve regolamentare la liquidazione di un danno di siffatta causale. Ed evidentemente le richieste sono presentate nella loro complessità, anche se singolarmente, per i singoli patrocinati di parte civile, e che quindi si devono intendere quando sono accumulate nell'ordine dei 25 milioni di euro, 5 milioni a posizione. La solidarietà degli imputati in caso di condanna potrà poi realizzarsi ovviamente nel momento in cui le posizioni degli stessi imputati si riuniranno, io lo spero, dopo la decisione della Corte d'Assise rispetto ai due imputati che oggi non chiedono la perianza, e che quindi evidentemente subiranno delle richieste identiche in sede di Corte d'Assise. A conclusione del pubblico dibattimento, che noi chiediamo, in termini di conclusioni, evidentemente appunto per i due non abbrevianti. Quindi concludo il sistema per il rinvio a giudizio di sollecito dell'INOX e per l'applicazione della pena richiesta dai pubblici ministeri per Rudigedè, oltre alle statuizioni civili come richieste da queste parti civili. E mi permetto, giudice, di concludere con un passo, mi scuso di questo ma mi sembra appropriato, con un passo delle Sacre Scritture, il Vangelo secondo Matteo, il capitolo 6, versetto 33, che dice: vedete il regno di Dio e la giustizia al primo posto e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. E questo che la famiglia Kercher le chiede oggi, ed è questo che chiede alla giustizia italiana. Grazie.
Ok, allora confermiamo la decisione che non ci sono mai, allora? Sì. Ok. Thank you.
Grazie.